Sei venuto in piazza? No, lui l'ho visto in piazza.
Sì, vedi, voleva vedere come...
È stato bravo Martarelli.
Sì.
Buongiorno a tutte e tutti, rinnovo gli auguri per l'anno nuovo e procedo con l'appello. Benvenuti alla commissione terza, naturalmente, quinta e sesta, in merito alle sanzioni omettive a seguito di quanto emerso nella commissione del 15 ottobre 2025. Procedo con l'appello. Alfonso, avvenente, visto. Bevi l'acqua, buongiorno. Bianchi, Bordilli, Bruzzone, Canessa Cerchi, assente. Caputo, Carafini, Casini, Cavo, Centofanti. Eccola. Buongiorno. Chiarotti, Falcone, Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino. Sentito da dietro. Sì. Gandolfo. Buongiorno. Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, l'avevo visto un secondo fa, quindi c'è, Mesmaker, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, buongiorno, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo e Venturini. Possiamo cominciare. Bordilli, prego, per mozione d'ordine.
Sì, grazie Presidente. Io voglio prendere atto in maniera molto negativa della cioè, risposta che mi è stata data ieri alla mail, oltretutto una mail che ho mandato alle ore 11 e che ho dovuto richiedere nuovamente, risollecitare nel cioè, pomeriggio e ho cioè, ricevuto risposta solo alle ore 20. Ora si riprende l'anno, cioè l'anno delle commissioni consiliari e io credo che si stia riprendendo malissimo, malissimo come rispetto dell'Aula e delle cioè, richieste che i consiglieri fanno. Allora, questa commissione che viene fatta oggi viene fatta su mia richiesta. Avevamo chiesto, ho chiesto io personalmente nella Capigruppo che le commissioni, quando vengono calendarizzate, almeno come proponenti, saperlo, non per forza concordare data, cioè non concordare data, ma saperlo in anticipo. Questo non è stato fatto, quindi è stata mandata una convocazione nel cioè, periodo diciamo, festivo su questa. Cioè, commissione importante e oltretutto credo per la nostra città, non per Paola Bordilli. Ieri ho quindi fatto riferimento nella mia mail sia a questa mancanza di un insomma, confronto di cui prendo atto, un confronto non obbligatorio, non dovuto, che io reputo doveroso, ma come dire, bene così. Dopodiché, ieri ho fatto presente come. Facendo proprio riferimento nel cioè, titolo della cioè, commissione di oggi a una precedente comunicazione fatta sul AMT e essendo scritti nella convocazione una previsione degli auditi senza che alla proponente cioè, venisse detto quali erano, ho fatto presente che proprio perché veniva fatto riferimento alla commissione di ottobre scorso, chiedevo che fossero cioè, presenti tutti, quindi i sindacati, cioè presidente, il cioè, direttore e anche il cioè, legale, cioè, l'avvocato Marco Sarteschi. Ieri sera, appunto, è stato comunicato alle ore 20 lo voglio ribadire alle ore 20, che non si riteneva, diciamo, congruo, consono la convocazione dei sindacati. Stiamo parlando in generale delle cessazioni, poi magari se qualcuno avesse chiesto qualcosa, forse ci potevamo anche confrontare meglio su che cosa volevamo di che cosa volevamo, cioè, parlare oggi, perché il tema sanzioni c'è parte di un ufficio della AMT. Quindi dire anche che i sindacati, che non si, cioè, ravvede, non si ritengono competenti, cioè sulla materia della riscossione. Io, ecco, trovo veramente tutto questo imbarazzante, imbarazzante. Avevo chiesto il vicepresidente, non viene neanche nominato. Poi nella risposta vostra, ricordo già che nella commissione scorsa il vicepresidente doveva andare via, poi fortunatamente e doverosamente ha, diciamo, cancellato degli impegni. Ecco,
Commissario Bordigli, le chiedo
sì,
di
trovo
stare un
tutto
attimo.
questo antidemocratico. Grazie.
Vabbè. Prego, Commissario Gandolfo.
Sì, grazie Presidente. Intervengo in mozione d'ordine, ma intervengo anche per chiedere a lei, Presidente, a questo punto il taglio di questa commissione. Io, quello che ha rilevato la consigliera Bordigli, anche noi di Fratelli d'Italia, diciamo, facciamo tutto carico perché, sinceramente parlando, è l'ennesima occasione persa, a mio avviso, perché sicuramente in quest'Aula, durante le commissioni, io non capisco come mai. In questo ciclo amministrativo abbiamo sempre delle difficoltà ad avere gli auditi. Tante volte abbiamo giocato, quantomeno vi siete avvalsi del cambiamento del regolamento sull'articolo 55, così non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con gli auditi su altre tematiche. Poi abbiamo intrapreso un nuovo regolamento, poi abbiamo fatto intervenire il segretario generale. Fatto sta, volente o non volente. Regolamento, non regolamento, che qua tutte le volte non si ha mai la possibilità di avere un confronto con gli auditi. Io questo ritengo che sia poco proficuo per la città e per l'aula stessa. In un argomento come questo, dove, francamente parlando, viste anche magari ci saranno delle nuove scelte aziendali, visto magari che magari apprenderemo anche cose nuove per il prosieguo sicuramente sotto questo punto di vista di MT e anche sulla riscossione, ovviamente delle sanzioni, che io ritengo un punto nevralgico e importantissimo, vista anche comunque abbiamo appreso di tutte le comunicazioni che ci date come giunta, visto che ogni giorno sembra che questa società MT perda più milioni che altro, perché siamo passati
Però,
da
commissario
50 a
Gandolfo, rimanga
70.
sul tema.
Ora, l'ultima a Natale ho sentito 200 milioni, ci cioè ho detto, tombola abbiamo fatto, essendo Natale ho
Va bene,
pensato,
commissario
visto
Gandolfo, le
l'argomento, ho
chiedo
detto,
cortesemente di
abbiamo
non
fatto
rimanere sulla mozione
tombola. Quindi
d'ordine.
io credo, sì, ma rimango sempre
Eh
sul
no,
punto e
su
sul
quella in
ribadire
oggetto, la
questo
commissione in
concetto che
oggetto.
spero che lei, anzi Presidente, ci potrà dare una spiegazione al riguardo. Noi sui giornali leggiamo tutte le volte di assessori e di sindacati che si battagliano e vanno contro perché non vengono mai auditi. L'ultimo abbiamo letto l'assessore Montanari, dopo che abbiamo letto che è diventato il nostro nuovo assessore ultra super titolatissimo, e poi però mi cade sull'argomentazione con i sindacati. Io dico, almeno l'Aula, avere la possibilità come consiglieri di avere un confronto, anche oggi questo però purtroppo vedo che così non è.
Non
E quindi questo penso che sia doveroso quantomeno chiedere a lei, e quindi mi rifaccio al motivo di questa mozione d'ordine, sapere come intende imbastire questa commissione di oggi, anche perché così almeno da sapere poi che interventi fare. Grazie.
Bene. Commissario Picciocchi, sempre mozione d'ordine sullo stesso tema? Prego.
Parzialmente, grazie Presidente. Per ragioni di sintesi mi richiamo a quanto hanno evidenziato i colleghi, ma vorrei stigmatizzare per l'ennesima volta l'assenza del Presidente Berruti. Io questo lo trovo veramente inaccettabile, perché segnalo che nel tanto vituperato precedente ciclo amministrativo io non ricordo una commissione di MT senza la presenza del Presidente e dell'amministratore. Tutte le volte che abbiamo parlato di MT in quest'Aula, ad eccezione della commissione del 15 ottobre, non c'è stato mai dato modo di interloquire con il Presidente Berruti. In questo caso, siccome parliamo del tema sanzioni, su cui, lo ricorderete, colleghi, il Presidente si era espresso in maniera, direi, ultimativa e definitiva, avocando a sé la decisione, una decisione anche in contrasto con le indicazioni del precedente in Consiglio di Amministrazione, beh, io credo che al di là della presenza tecnica, e ringrazio ovviamente il dottor Ravera, sarebbe assolutamente importante poter discutere delle scelte che il Consiglio di Amministrazione farà su questo tema, che chiaramente è importantissimo. Diversamente non saremo qui oggi a parlarne in commissione consigliare. Quindi, siccome purtroppo la latitanza del Presidente Berruti non è solamente riscontrata in aula e costituisce una grave mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio Comunale, ma della stessa assenza più volte si sono lamentate le stesse organizzazioni sindacali che oggi non vediamo convocate, io invito e colgo l'occasione, da un lato il Vice Sindaco, a richiamare il Presidente ad un atteggiamento consono di rispetto nei confronti dell'Aula, perché MT è una società in house del Comune di Genova e il Presidente deve venire qui a rispondere delle sue decisioni. Non può pensare di agire in maniera così arbitraria, superficiale ed incurante delle nostre prerogative. Quindi vorrei che questo fosse messo agli atti, perché lo ritengo un comportamento molto grave. Dopodiché chiedo a lei, Presidente, di convocare seduta stante il Presidente, che deve essere a disposizione della Giunta, a disposizione dell'Aula, dei consiglieri, e deve venire immediatamente qui a riferire sull'argomento odierno. Seconda questione, l'avvocato Sarteschi. Anche qui, francamente, mi fa specie che non sia stato convocato, perché io avevo chiesto l'audizione all'avvocato Sarteschi per la commissione del 15 di ottobre. Almeno la consigliera Bordilli ha avuto una risposta dal presidente Villa. Io neppure quella all'epoca. Bene, siccome mi risulta che tutte le valutazioni del precedente consiglio afferenti la tematica delle sanzioni e quindi le quantificazioni dei fondi rischi sono state fatte sulla base di un parere scritto di questo legale, parere che poi viene smentito, tanto io chiaramente rimango a quello che era stato detto il 15 di ottobre, ovviamente mi attendo anche alla presenza dell'avvocato Sarteschi, perché anche questo credo che sia un atteggiamento di rispetto minimo se vogliamo mettere i commissari dare a tutti i commissari gli elementi perché possano valutare con piena cognizione di causa le risultanze di questa commissione. Grazie Presidente.
Commissario Bevilacqua, è sempre sullo stesso tema? Parzialmente.
Sull'ordine dei lavori, Presidente.
Prego.
Mi scusi, perché non entro nel merito, ma condivido quello che hanno detto i colleghi prima sull'assenza dei sindacati del Presidente Berruti. Visto che la commissione che vede la sua firma anche come presidente per quanto riguarda la convocazione parla di sanzioni MT a seguito di quanto emerso nella commissione del 15 ottobre, e nella commissione del 15 ottobre, se io ricordo bene, oltre all'assessore Terrile era presente anche l'assessore Robotti, che comunque ha una delega molto importante per il tema di cui stiamo parlando. Quindi io le chiedo, Presidente, l'assessore Robotti, che ha una delega direi fondamentale per il tema di cui stiamo parlando, arriverà? Non arriverà? Vogliamo sospendere i lavori in tempo che possa arrivare? Perché altrimenti non capisco come voglia poi lei sviluppare la commissione, perché non abbiamo auditi alla fine, non possiamo relazionarci con i sindacati, non possiamo relazionarci con il Presidente. Va benissimo, c'è il vice sindaco facente funzioni presente come sempre per quanto riguarda tutti i temi che in qualche modo sono connessi al bilancio, però se manca l'assessore di riferimento per quanto riguarda AMT, io trovo parzialmente mancante di una componente fondamentale per poter andare avanti con questa commissione. Quindi io le chiedo, lei come presidente, in che modo vuole procedere, in che modo vuole portare avanti la commissione senza queste figure fondamentali. Grazie.
Commissario Vaccalebre, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ma ultimamente ho il piacere di nominare molto spesso l'onorevole Pandolfo per quanto mi ha insegnato negli anni precedenti, nel senso che anche oggi è una commissione direi confezionata maldestramente, nel senso che non abbiamo un presidente di MT, non abbiamo...
Però commissario,
mi scusi,
sono
no.
Cose che sono già state dette dagli altri,
sì,
commissari.
Ma aspetti, arrivo, se mi fa parlare, no. Perché sennò a far cagnara siamo bravissimi. Allora, le sto dicendo, ho diritto di ridirlo perché questa è la mia mozione d'ordine.
Se lei continua a fare lo stesso discorso che hanno fatto i suoi colleghi precedentemente, non ha senso continuare a fare la sua mozione d'ordine. Se aggiunge un qualcosa, silenzio.
Non sapevo che tra le facoltà sue silenzio. Ci fosse anche quello di leggere nella mia mente, dunque me ne compiaccio con lei. Io volevo semplicemente chiedere, e possiamo avere la lista delle persone che sono state convocate a questa commissione e le risposte che ci si sono avute? I sindacati sono stati convocati, cosa hanno risposto? Il presidente è stato convocato, cosa si è risposto? L'avvocato Sarteschi è stato convocato, cosa ha risposto? L'assessore Robotti è stato convocato a questa commissione, cosa è stato risposto? Semplicemente questo, per capire anche come dobbiamo rapportarci con lei. Se lei ha fatto un buon lavoro, assolutamente nulla da dire, si va avanti. Altrimenti dovrà, giustamente, dovrà assumersi
la responsabilità
di questa commissione.
Assolutamente, me l'assumo molto volentieri. Prego, commissario Orlando, prego.
Buongiorno, grazie Presidente. Dunque, la mia mozione d'ordine è la seguente, che è una aggiunta a quanto i miei colleghi hanno già rilevato, anzi sono due aggiunte. Sento dalla parte del mio orecchio destro che i sindacati non c'entrano con il tema delle sanzioni. Premesso che si potrebbe discutere, credo che i consumatori invece siano direttamente interessati e toccati da questa manovra, che ci aspettiamo l'ennesima mazzata su chi deve usare i trasporti pubblici uguale servizio essenziale. Quindi questa è una cosa. Sono stati invitati l'Associazione dei Consumatori? Domanda numero uno. Domanda numero due, Presidente. Noi qui siamo per lavorare, no? Cioè siamo per confrontarci, siamo per discutere quello che ci apprestiamo a fare, e invito a non cogliere questi nostri interventi come ostruzionismo, perché per lavorare dobbiamo avere degli strumenti. Se non ci sono degli strumenti, è inutile che noi ci confrontiamo. Tra questi strumenti, cos'è che non abbiamo oggi? La cartella è completamente vuota. Ora, o è in arrivo in zona Cesarini, come spesso succede, siamo ormai abituati da questi mesi, nell'arrivo un po' roccambolesco e maldestro, per citare Pandolfo, di documenti, oppure io mi chiedo, sanzioni uguali numeri, premesso che come sapete i numeri non è che proprio siano la mia materia, non ho le capacità del nostro capogruppo di leggere i numeri velocemente. Allora, vogliamo parlare di numeri di previsione, di dati, di bilance, di, non lo so, di statistiche? Allora, possiamo avere del materiale da analizzare, non al volo, perché al volo ci impedisce di poter dare dei contributi concreti, costruttivi, no? Cioè io quest'anno mi sono alzata proprio il 1 gennaio e ho detto quest'anno faccio una opposizione costruttiva. Ma su cosa costruisco se non mi date neanche i mattoncini? Giusto? Allora, i mattoncini per me sono questo oggi. Ovviamente l'assessore Terrile, che peraltro ringrazio e continuerò a ringraziare anche pubblicamente, perché come al solito ci ha messo una pezza lui, perché l'intervento sui musei dell'assessore di riferimento è stato veramente pessimo, e ringrazio Terrile perché il buon senso ha... Esatto. Quindi finisco perché ho più 20 secondi e non ne ho bisogno di altri. Grazie.
Grazie. Commissario Falcone, prego.
Parzialmente, Presidente, parzialmente.
Vediamola quanto imparziale. Prego.
No, mi butta avanti. Allora, Presidente, io faccio, diciamo, molte di quelle eccezioni che hanno sollevato i colleghi in precedenza. Praticamente tutte, no? Aggiungo, guardando la convocazione, ora chiedo conferma anche a lei, la convocazione che ho io è la numero 66 50 33 del 30/12/2025. Nella parte prima delle firme, la giro a favore di regia, c'è scritto sono prevista audizione, ma c'è un punto, non c'è un punto interrogativo, perché cioè, visto che non c'è nessuno, ci fosse stato il punto interrogativo, dice ma era una domanda. Ah, no, le audizioni era una domanda, quindi questo glielo chiedo, se è, come dire, è un com'è che si chiama lì, una cosa che, un refuso che è rimasto sulla lettera. E poi faccio anche una riflessione sull'oggetto, sanzione AMT. Parliamo di AMT, mi sembra che ce l'abbiamo un assessore con la delega AMT, guardo il vice sindaco, perché poi alla fine nella pagina di dietro è scritto assessore terribile. Ora, parlando di trasporti, parlando di AMT, cioè mi sarei aspettato che qui ci fosse assessore Robotti, anche assessore terribile, perché poi alla fine il nostro vice sindaco, come dire, è una persona dalla visione ampia e quindi riesce a stare, diciamo, su tutti i temi. Quindi io le chiedo, dal punto di vista proprio formale della convocazione, ritiene di aggiornarla, quindi oggi sentire una parte della discussione e poi organizzarne un'altra, convocarne un'altra in maniera da avere la completezza, diciamo, della trattazione? E approfitto adesso, questo non c'entra, lo dico a Marangoni prima che lo dicesse lui, le chiedo di farsi carico come presidente di far aggiustare la sedia, perché sono al posto di un altro e non riesco a sedermi. No, vabbè, l'ho premesso io che non era inerente il coso.
Esatto, questo grazie. Era il parziale che non era stato usato prima. Faccio un breve giro di risposte, cortesemente. Allora. Sì, no, prima del commissario Bruzzone, facevo un giro di silenzio un attimo. Allora, io posso capire e non penso, consigliere Orlando, che ci sia ostruzionismo da parte vostra. Allo stesso tempo, però, la commissione è stata convocata con congruo anticipo, perché si possono dire tante cose. Il 30 dicembre direi che è un anticipo rilevante, 8 giorni, ok? Poi, secondo il regolamento, uno può dire periodo di feste, era comunque lavorativo, quindi infatti ringraziamo gli uffici che hanno convocato con così tanto preavviso questa commissione. Aggiungo anche che, come lei ben sa, essendo stata anche assessora commissaria Bordilli e c'è anche qua presente il commissario avvenente che fa parte comunque dei presidenti, lei sa benissimo che quando viene richiesta la commissione poi comunque dovrebbero essere anche indicati eventualmente gli auditi che si ritengono opportuni o meno. Quindi sicuramente c'è una facoltà da parte del presidente, allo stesso tempo anche il richiedente può fare una richiesta di tutti gli auditi, richiesta che non era stata pervenuta. Quindi noi abbiamo la risposta che le è stata data, che le è stata fornita. In primis le segnalo che lei aveva scritto soltanto al presidente Villa, quindi noi siamo stati informati successivamente, non ha scritto a noi come presidente di commissione. Io questo glielo sto facendo notare, quindi no, assolutamente, Villa si è premurato subito e ci ha chiesto subito la nostra opinione, quindi non si preoccupi, le è stata fornita una risposta, può condividerla, non può condividerla, come giustamente lei ha ritenuto essere vergognosa, benissimo, ne prendiamo atto, è comunque la nostra risposta, che poi può condividere o meno, da quanto abbiamo capito non la condivide. Quindi io questo, più che dire che è stata convocata il 30, che fino quindi dal 30 c'era la possibilità di richiedere tutta una serie di auditi che non sono stati chiesti, noi abbiamo qua la presenza del dottor Ravera che si occupa soprattutto di tutta questa parte relativa, come diceva giustamente anche il commissario Picciocchi, la parte tecnica. L'oggetto era sanzione AMT a seguito di quanto emerso nella commissione del 15 ottobre 2025, quindi è certo che c'erano i sindacati, ma le è stata anche fornita una risposta sul motivo per cui non ci sono oggi. E comunque, ripeto, poteva tranquillamente chiedere l'audizione da parte dei sindacati. No, non gli ha chiesti. La richiesta che lei ha fatto, certo che l'ho letta la mail, mi è stata inoltrata, lei ha detto mi auguro che ci siano. Non ha chiesto vorrei e chiedo espressamente che ci siano. Quindi, no, questo è... Do atto che, quindi mi dispiace, lei non ha fatto una richiesta specifica ufficiale di audizione. Certo, è la sua opinione, benissimo, siamo contenti per lei. Prego, commissario Bruzzone, per la sua mozione d'ordine. Ritengo di aver risposto alle vostre domande. Per quanto riguarda la parte degli auditi o meno, vi ho detto che sono stati sicuramente... ho detto che è stata una scelta discrezionale su chi c'è, chi non c'è. Sarete contenti? Non condividete questa scelta? La ritenete vergognosa? Bene, siamo contenti del fatto che la ritenete vergognosa. E questo è, ripeto, la prossima volta si può tranquillamente chiedere un'audizione nel caso voi vedete che la parte dell'elenco degli auditi non soddisfi la vostra richiesta di commissione. Grazie, massima disponibilità a soddisfarle.
Prego, commissario Bruzzone.
Sì, grazie Presidente. Ma allora io ancora per poco sono biondo e quindi non capisco e quindi sento l'esigenza, ma lei per più tempo di me, collega. E quindi intervengo un attimino ai sensi degli articoli che ci danno le regole, diciamo così, delle commissioni, che sono l'articolo 38 e 39 del regolamento. Mi pare di capire che noi oggi siamo convocati su un aggiornamento di una commissione avvenuta ad ottobre, tenendo conto che in mezzo c'è stato anche il bilancio. Io ho avuto la fortuna di essere qui anche nella consigliatura scorsa, quando la richiedente, che aveva un altro ruolo, non veniva tanto volentieri in commissione. E basta vedere le convocazioni per materia, cioè l'ex assessore Bordilli era uno di quegli assessori che non ci veniva in commissione, ok? Per cui quando noi chiedevamo gli aggiornamenti delle commissioni dovevamo aspettare anni. Io ho ancora degli aggiornamenti richiesti e mai convocati. Quando il sottoscritto chiedeva l'aggiornamento, l'ufficio commissioni ha sempre detto sempre la stessa identica cosa: quando si chiede un aggiornamento è come chiedere una nuova convocazione. Pertanto sta in capo al richiedente la richiesta degli auditi. Quindi, Presidente, io vorrei capire questo. La collega ha fatto legittimamente una richiesta di aggiornamento di commissione per la quale noi oggi siamo qui. Prima domanda: corretto o non corretto? Seconda domanda: la collega proponente ha chiesto o non ha chiesto gli auditi? Li ha chiesti entro le 24 ore o dopo le 24 ore? Perché potremmo anche discutere del fatto che li ha chiesti dopo le 24 ore, allora, come posso dire, posso anch'io chiedere al Presidente una maggiore elasticità sull'ammettere o non ammettere. Io ho avuto delle richieste che mi sono state negate il giorno stesso della Commissione. La consigliatura scorsa, io avevo della gente lì e i Presidenti di Commissione, no, loro no, ma erano già lì, c'è gente che aveva preso permessi sul posto di lavoro, eccetera, per dirci come andava prima. A chi dice ma voi avete difficoltà con gli auditi, ricordo che la modifica del regolamento, l'articolo 5, il comma 5 bis dell'articolo 38, l'avete voluto voi. Voi volevate all'interno dell'ufficio commissioni un elenco delle persone idonee. Idonee secondo chi? Non si sa. E abbiamo modificato anche l'articolo 39 perché i vostri assessori non venivano e quindi avete messo, vabbè, o c'è l'assessore o c'è il dirigente, e se non c'è né l'assessore né il dirigente è la commissione che decide. Quindi io oggi, Presidente, sinceramente, dopo gli anni scorsi, sentirmi dire che non vogliamo gli auditi, a chi ha votato, io non l'ho votata quella modifica, voi sì, a chi ha votato sta roba io non ci sto. Noi abbiamo già chiesto, lo dico al collega venente che è vicino a me, la convocazione di una commissione per rivedere il regolamento, basta convocarla, se abbiamo questa fretta convochiamola. Ultima cosa, Presidente, che non ho capito è la richiesta dell'opposizione, perché c'è chi dice che la commissione di oggi non serve, quindi per me la possiamo anche chiudere, c'è chi dice che dobbiamo sospenderla per aspettare, non ho capito bene chi, e c'è chi dice facciamola, facciamo quello che possiamo fare e poi ci riaggiorniamo. Sono tre richieste diverse, io vorrei capire cosa dobbiamo fare, ne dobbiamo votare tre? Vi mettete d'accordo tra di voi, visto che tanto d'accordo non andate, e ci fate una proposta? Non lo so, Presidente, sono tre, io ho capito tre proposte. Se gentilmente l'opposizione ci dice qual è la proposta che dobbiamo votare, la votiamo, se no la chiudiamo qui, grazie.
Commissario Mesmacher, prego.
Presidente, ma nuovo anno, vecchio metodo, nel senso che, come al solito, allora, questa penso sia la commissione che è stata convocata con più giorni di anticipo da quando è iniziata questa avventura consiliare, perché dal 30, che ricordo è feriale, e ringrazio gli uffici che quel giorno lavoravano, perché, come dire, i presidenti di commissione è scontato che rispondano sempre, gli uffici invece potevano anche essere in ferie, invece si sono messi con largo anticipo a creare un calendario già per questa settimana. Ecco, io credo che dal 30 all'8 passino circa 10 giorni, qualcuno festivo, ma arrivare a fare una non richiesta, perché noi qui davanti siamo davanti a una non richiesta, il giorno prima sia francamente scorretto, anche perché, come è stato detto dal Presidente, la missiva è arrivata alla mail sbagliata, nel senso che c'è un ufficio di commissioni, quindi io io sottolineo che ovviamente se non si manda la mail all'ufficio commissioni, questa mail arriva dopo perché c'è un passaggio in più. Detto questo, sono passati 8 giorni. 8 giorni per arrivare, non più in zona Cesarini, ma la possiamo chiamare zona Bordilli, a richiedere degli auditi, anzi neanche a richiedere degli auditi perché non c'era neanche la richiesta. Richiesta che può essere allegata alla richiesta stessa di commissione. E questo, scusate, perché ogni volta qua siamo a perdere mezz'ora, io invece sono molto curioso di sapere questo argomento delle sanzioni, come è stato gestito e come sarà gestito. Ma ogni volta ci ritroviamo a perdere mezz'ora perché non è ampiamente chiaro a qualche consigliere il funzionamento delle commissioni, perché già più volte è stato detto richiedete degli auditi già direttamente. Poi, voglio dire, ci sono delle motivazioni, secondo me, io lo dico proprio in piena, come dire, libertà, i sindacati su questo tema, io la consigliera Orlando magari non è d'accordo, ma effettivamente non ne vedo molto il senso di audire i sindacati sul tema. Detto questo, se ci fossero stati, non sarebbe stato un problema. Ecco, credo che avendo perso già 36 minuti, vedendo ancora ulteriori mozioni d'ordine, che se io invito il Presidente sono sullo stesso argomento di non far rifare, io credo che come sempre non siamo davanti a un'opposizione costruttiva, ma a quello che abbiamo visto per tutto dicembre. Grazie.
Pellerano, prego, perché non si è ancora espresso. Prego.
Grazie, Presidente. Ma io cerco di riportare un attimo alla sostanza dei lavori della Commissione e a quello che è il compito che penso le diverse parti che rappresentano i cittadini genovesi vogliono svolgere in quest'aula, che è quello di da una parte amministrare la città e in buona parte, per quanto sia poi l'ente di riferimento della città metropolitana, AMT è un ente, una società che dà un servizio fondamentale per la vita dei nostri cittadini. E io penso che l'aspettativa dei cittadini, a maggior ragione tenuto conto degli ultimi mesi di polemiche che ci sono state, sia quella di capire meglio un dibattito pubblico estremamente confuso e critico che si è sviluppato negli ultimi mesi. Io, da consigliere semplice, da soldato semplice, ero in quest'aula precedentemente, ho assistito alle audizioni con la precedente amministratrice Gavuglio e con l'assessore precedente Campora. Fra i temi che c'era all'ordine del giorno c'era quello del recupero dell'evasione ed erano stati illustrati dei percorsi, dei meccanismi tecnici in maniera dettagliata con delle aspettative di recupero. Se oggi, a valle di una situazione estremamente critica, nella quale addirittura si fa ricorso a degli strumenti gestione della crisi rispetto a questa azienda, si convoca una commissione con ampio anticipo, come è stato detto, in cui si parla dell'evasione, io penso che sia inammissibile che noi ci sediamo oggi qua e non ci è stato dato nulla di prospetto su quelle che sono l'andamento del recupero dell'evasione, una nota da parte dell'azienda. È abbastanza offensivo che non ci sia il presidente di AMT, perché stiamo parlando veramente di un momento cruciale per l'azienda e ne parla il Consiglio Comunale, che di fatto è un riferimento, è l'azionista e il fruitore dei servizi. Noi siamo i cittadini, siamo quei cittadini che mi dicono che il 34 e il 36 ultimamente non passa mai, che ti dicono che saltano le corse, fa 29, 28, 27, a 2 minuti salta e passa di nuovo a 25. Noi siamo questi cittadini che vogliono avere chiarezza e che voi non ci date niente in mano per affrontare questa commissione e che l'avvocato di riferimento non è presente e siamo su aspetti tecnici, perché io ricordo la discussione con l'assessore Campora, con la direttrice presidente Gavuglio, in cui si parlava proprio di come andare a fare il recupero. E questi qua sono aspetti tecnici di cui, a fronte di una richiesta di commissione così anticipata, ci devono venire a rispondere la società e le persone che si occupano tecnicamente di questo aspetto. E quindi anche i pareri sottostanti dovevano essere agli atti. Noi non abbiamo niente, andiamo a fare una commissione nella quale facciamo discorsi,
formali come quelli di Filippo Bruzzone, in cui si discute sul regolamento, non si discute della sostanza di quello che noi vogliamo approfondire. Noi vogliamo approfondire, vogliamo le carte, vogliamo le persone con le quali interloquire. Se non ci date niente, state negando la funzione di controllo all'opposizione. Questo è il vostro atteggiamento. Grazie.
Bene. Calmi, calmi, stiamo calmi. Non c'è bisogno di adirarsi. Commissario Pellerano, silenzio. Proseguiamo. Commissario Picciocchi, io le dico, come anche gli altri commissari, che siete già intervenuti con mozione d'ordine, sono già state fatte tutta una serie di osservazioni, io per rispetto anche del dottor, silenzio. No, io ho già risposto. Questo sinceramente però, allora, la richiesta da parte della Commissione è stata fatta dalla commissaria Bordilli, come abbiamo già detto. I tempistiche per la convocazione ci sono state, non sono state richieste le audizioni, ok? E lei sta chiedendo delle carte, ma intanto abbiamo il direttore qua, lasciamo parlare magari il direttore prima, poi se non riterrà soddisfatti i suoi dubbi, comunque tutto quello che riguarda questa partita non è che si deve esaurire per forza nella commissione di oggi, ci si potrà tranquillamente ragionare nel momento in cui ci sarà un'altra richiesta di commissione, si richiederanno nuovamente degli auditi che magari si potrà ritenere soddisfare o meno le vostre esigenze. Quindi ora io adesso chiedo, anzi, che non vengano date le parole per le mozioni d'ordine. Do la parola, prego, non c'è un devo o non devo, commissario Bordilli. Commissario Mascia, prego.
Se posso intervenire, scusate anche i colleghi, scusate perché vorrei, posso fare la mozione d'ordine anch'io? Posso?
Grazie Presidente. Io credo che l'oggetto di questa commissione, e ritorno all'oggetto della commissione, come correttamente fatto anche da chi mi ha preceduto, riguardi un aspetto che è quello sanzionatorio, riguardi l'evasione fiscale, ma non riguardi solo esclusivamente i conti, ovviamente. Riguardi la politica di recupero dell'evaso, ma anche la politica di rimedio ad una situazione che comunque è un problema abbastanza noto e risalente. Non si fa questa politica solo con il vice sindaco che si occupa di bilancio e di partecipate. Lo dico perché questa storiella, che per tutto il resto c'è Terrile, con tutto il rispetto per Terrile, francamente non è una, tra virgolette, approccio corretto, secondo me, al problema anche specifico di oggi. Perché c'è un problema di politica dei trasporti, c'è un problema anche di politica di azioni legali che riguarda ad esempio anche l'avvocatura. Lasciare il cerino in mano ai tecnici di AMT che sono venuti oggi per venire a parlare della politica di recupero di un problema come l'evasione fiscale, o chiamare in causa Terrile per venirci a spiegare i conti che ci sono dell'evasione fiscale e come si fa ad andare alla porta di gente che magari risulta nulla tenente ad andare a prendere i soldi che comunque non riscuoteremo mai, mi sembra veramente un approccio capzioso. Allora, quello che volevo chiedere molto concretamente è innanzitutto di sospendere questa commissione fino a che non arrivi, così siamo molto chiari, visto che la chiarezza non c'è stata neanche dalla parte della maggioranza, perché c'è chi ha prospettato tutte le ipotesi possibili e chi ha detto anche di continuare nella trattazione di questa commissione. Attendere ad esempio l'assessore Robotti, perché per tutto il resto c'è Terrile, non ci accontenta, e d'altro canto chiamare anche l'assessore che si occupa dell'avvocatura e delle azioni legali, che sei sempre tu, oppure chiamare qualcuno dell'avvocatura che ci venga a spiegare dei dati che in questo momento è sempre Terrile. Cioè Terrile, poi cioè, lo giri, cioè Terrile, chi è? Il punto interrogativo. Però a prescindere dalla simpatia, per carità, e dalla stima nei confronti anche di Terrile, credo che sia importante, trattandosi di politiche che riguardano anche i trasporti e la mobilità, avere tra tutti gli auditi che potevamo aspettarci almeno l'assessore di riferimento, che è l'assessore Robotti. Quindi chiedo in mozione d'ordine, Presidente, di sospendere, se ritiene anche in maniera interlocutoria, la Commissione per 5 minuti, in modo tale che anche la maggioranza faccia un po' i conti con se stessa, e fare in modo di avere quantomeno la possibilità di sentire anche l'assessore Robotti. Grazie, Presidente.
Bene. Questo, come ho già ripetuto anche prima, giustamente al consigliere, sia Vacalebre che Bevilacqua, che richiedevano la presenza dell'assessore Robotti, e ritorno al solito discorso di prima. Per quanto riguarda la parte della Giunta, riguarda questa materia qui, c'è l'assessore vice sindaco Terrile. Posso disfare? Non posso disfare? Questo è, posso capirlo, però questo è. Quindi, giustamente, non mi interrompa. Riguardo a tutta l'altra serie di auditi, è già stato ripetuto più e più volte che deve essere richiesto da parte di chi richiede la commissione. Poi, per quanto questa cosa qua, tra l'altro, e qua il consigliere commissario avvenente, che era presente durante le riunioni di presidenza, si era fatto carico di comunque comunicarlo alla vostra parte politica, in cui chiunque fa la richiesta di commissione deve anche, secondo il regolamento, fare la richiesta degli auditi. Non soddisfano, questo, ripeto, è più che legittimo da parte vostra. Ora, come già detto, e avendo già portato per 45 minuti questo dibattito su questioni che possono, ripeto, continuare a soddisfare o non soddisfare i vari commissari, io adesso do la parola al vice sindaco. Calmi. Mi ricordi quello che ha chiesto su cui non ho risposto?
No, però consigliere, non è un audito come tutti gli altri. Non è un audito come tutti gli altri.
Non è che c'è un'interlocuzione tra me e lei, commissario Pellerano.
Pretendo, okay? Rispetto. Quindi, dal presidente, che fino ad oggi ha mancato di rispetto verso l'aula.
Più tranquillo di così, guardi.
Chiamate il presidente, per me poi si può andare avanti.
Bene,
chiamate il presidente.
Okay. Silenzio. Ok. C'era la richiesta di sospensiva da parte del commissario Mascia. Corretto, lei richiede la sospensione? Lei richiede la sospensione? Questa richiesta qua non la posso, come le ho già detto, non la posso soddisfare per il semplice motivo che l'assessore Robotti non sarà presente questa mattina. Ma l'abbiamo. Non sarà presente. Ma non si preoccupi, che io mi assumo la responsabilità di quello che mi posso sentire responsabile. Non si preoccupi. Benissimo. Vabbè. No. Ma infatti, nel momento in cui si vota, siamo calmi. Ok, votiamo. I due a favore direi che sono già espressi per la richiesta dell'assessore. Prego, commissario Gandolfo, per la richiesta di sospensione per la presenza dell'assessore Robotti.
Sì, poi, grazie.
Commissario Mascia, si posso ritenere già la sua richiesta come una dichiarazione da parte sua?
No.
Ok,
è una richiesta. Ah no, 2-2.
Due, va bene, era stata già richiesta, mi sembrava. Prego.
Grazie, sì. Scusi, Presidente, che mi è caduta la penna. In questo caso ci esprimiamo come Fratelli d'Italia, che siamo a favore della richiesta del capogruppo Mascia, perché noi riteniamo che per poter proseguire questa commissione mancano dei punti fondamentali. Uno dei primi è quello che ha rilevato il consigliere Pellerano: mancano documentazioni. Ora, francamente parlando, io vorrei sapere, dati, documenti alla mano, a che punto siamo, come le riscossioni, quanto abbiamo riscosso, quanti debiti ci sono, quanti non pagano. Io francamente vengo in aula durante una commissione e mi farebbe piacere poter analizzare questi documenti, ma proprio perché, visto anche dalle dichiarazioni che ha fatto la maggioranza, mi sembra il consigliere Messmaker, se non ricordo male, ha detto è la commissione che credo sia stata convocata con più tempo dal 30 dicembre, io ecco, dal 30 dicembre ad oggi un documento poteva arrivare. uno poteva intanto poter studiare questa commissione documenti alla mano, e quindi chiediamo quantomeno che venga sospesa per avere documenti. Mi sembra una cosa molto semplice. Chiediamo nel frattempo che possa arrivare l'assessore Robotti, chiediamo, e penso che sia doveroso, che sia presente anche il presidente Berruti. Cioè, mi sembra, non so come dire, che la richiesta che fa la minoranza, l'opposizione in questo caso, non è strumentale o perché si vuole opporre. E tanto cosa si vuole opporre, francamente parlando? Chiede cortesemente, credo, a interesse dell'Aula tutta, la possibilità di poter lavorare, poter interloquire, poter discutere. Però, francamente parlando, ad oggi, se poi si deciderà a maggioranza di portare avanti questa commissione, è una commissione che rimane comunque monca. C'è poco da fare, e non perché si vuole essere strumentali, non perché si vuole a tutti i costi bloccare non so cosa, perché è una commissione, non c'è, cosa vogliamo bloccare qua? Cosa c'è da bloccare? Qua si vuole discutere, si vuole parlare, perché se noi tutti i giorni leggiamo sui giornali che aumenta debito, MT, abbiamo il sindaco che va tutte le volte a parlare a dire che ci sono 200 milioni, 300, 500, ogni giorno che passa questa MT sembra che da un giorno all'altro i milioni li regaliamo come se fossero quelli del Monopoli. Ora, francamente parlando, penso che dati alla mano dei documenti ci aiuta per poterci confrontare e per prenderci anche delle responsabilità se ci sono stati degli errori da chi ha preceduto questa amministrazione e quant'altro. Però francamente, quando c'erano delle commissioni con MT, abbiamo sempre avuto la possibilità di interloquire con i sindacati, col presidente, con chi per esso. Grazie.
Silenzio. Altro commissario da parte della minoranza? Prego, commissario Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Colgo l'occasione perché credo che a corredo anche di questa, diciamo, richiesta che ha fatto il collega Mascia, che ci ringrazio, e ci ringrazio tutta l'opposizione per questo percorso che stiamo facendo su questa commissione che ho ci richiesto e su cui credo che si debba fare un po' di chiarezza. Perché innanzitutto mi preme sottolineare, visto che è stato l'intervento fatto prima, la mail a cui lei fa riferimento è stata mandata anche agli uffici competenti, visto che qualche collega in aula ha detto invece che non l'avrei mandata agli uffici competenti. È stato detto mail degli uffici, ok? Quindi la mail è stata mandata.
Per quanto riguarda la
sospensiva. Poi, probabilmente il clima festivo ha in qualche modo un po', come dire, preso tutti? Forse sì. Guardate, non è arrivata la lettera con gli auditi, non è arrivata, mentre di solito arriva una lettera con gli auditi, con l'elenco degli auditi. Mi viene detto questo. Parimenti, gli auditi era stato messo già nella convocazione che ci sarebbero stati. E mi perdoni Presidente, ma AMT non è per forza un audito quando si parla ovviamente della, diciamo, materia. Probabilmente davamo per scontato, mi ci consenta questa cosa, che i sindacati ci sarebbero stati fra gli auditi, perché per noi erano tra i soggetti fondamentali. Cosa che ho ribadito ieri nella mia mail. E però voglio sottolineare questo, perché è inutile poi dare risposte che vanno a sconfessare quello che viene detto per mail. Perché a me avete risposto, al di là che la mail l'ho mandata alle ore 11, dice ieri mattina.
Però
okay?
Commissario, mi scusi, la richiesta di sospensiva,
certo,
in tutto
mi,
questo?
Mi fa terminare?
Prego.
Per quanto concerne le organizzazioni sindacali, dalle interlocuzioni intercorse è emerso che le stesse non si ritengono competenti sulla materia della riscossione crediti, trattandosi di ambito gestionale e amministrativo, non rientrante nelle loro prerogative. Quindi chi ha scelto di non convocarli siete voi, me lo avete confermato nella mail. Ora, quindi questo deve essere chiaro, non è Bordilli che non li ha richiesti. Avete confermato come amministrazione, con il presidente Villa, con le vostre firme, che voi non avete voluto convocare sindacati. Quindi ancora di più che almeno sia presente c'è l'assessore Robotti, che oltre che alla mobilità è anche come delega, cioè legato con i rapporti sindacali, perché siete voi, voglio ribadirlo, che avete deciso che i sindacati nulla c'entrano con questa materia. Carta canta, grazie.
Due per la maggioranza. Caputo, prego.
Sì, direi che il punto di vista della maggioranza si è già ben compreso dagli interventi precedenti. Detto ciò, rispetto alle svariate richieste che sono state avanzate, siamo contrari e ritengo che probabilmente pro futuro bisognerebbe scrivere in modo forse un po' più chiaro e vagamente più dettagliato probabilmente anche i titoli delle commissioni, perché onestamente io mi sono confrontata ieri anche col consigliere Bruzzone, non avevamo ben capito che cosa va, e probabilmente con una maggiore chiarezza nell'esposizione del titolo si riuscirebbe forse a capire anche bene quali sono le necessità e i bisogni del commissario che la chiede, senza contare che, continuiamo a non dircelo, ma la richiesta di auditi è una richiesta che viene fatta anche da ogni singolo consigliere, per cui rispetto a questo trovo abbastanza superflua la continuare a discutere, possiamo andare oltre.
Bene, si vota se non ci sono altri interventi da parte della maggioranza. Ok. Partito Democratico, per quanto riguarda la sospensione dell'attuale commissione. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, Gruppo Misto, e non c'è più. Bene, ora basta, commissario Falcone. No, adesso iniziamo la commissione. L'ordine dei lavori avete già espresso più e più volte la richiesta per quanto riguarda l'ordine dei lavori. Calmi, calmi tutti. Calmi. Prego. No, no. Silenzio, calmi. Stia calmo, commissario Bevilacqua, non si agiti. Silenzio. Prego, commissario Bevilacqua.
Grazie, presidente. Volevo un attimo sapere da lei sull'ordine dei lavori. Qualora si dovesse palesare il presidente Berruti piuttosto che l'assessore Robotti, se verranno accettati da lei, quindi potranno sedersi e dare il proprio contributo, allo stesso tempo se si dovessero mai palesare i sindacati e volessero richiedere di poter essere auditi, se lei accetterebbe che possano far parte della commissione e quindi acconsentirebbe a farli sedere dalla parte degli auditi e farli intervenire. Soltanto questo le chiedo.
Se riguarda la stessa richiesta del commissario Bevilacqua. Prego. No, calmi. Prego.
No, in sostanza, come dire, io non conosco i nomi, me ne scuso, ma in platea vedo che mi hanno detto che ci sono due rappresentanti di due sindacati. Quindi io le chiedevo, visto che l'Aula è sovrana, decide l'Aula, se è il caso, quindi questa è la mia richiesta formale, di mettere a votazione, di farle accomodare come auditi e, come dire, cerchiamo di sanare la situazione della mancanza di tutte le sigle sindacali, qualora i rappresentanti lo volessero. Ecco, le chiedo di metterlo a votazione.
No, non è una votazione. No, ma rispondo tranquillamente alla richiesta del commissario Bevilacqua. Siccome non sono stati auditi per questa commissione, non ci sarà nessun problema eventualmente a fare un'altra commissione dove si richiederà la presenza di tutte le sigle sindacali e degli assessori nel caso in cui lo riterrete opportuno. Prego, adesso lascio la parola cortesemente. Per cosa? Sì. Nel momento. Prego, commissario, vice sindaco Terrile e poi il dottor Ravera per l'esposizione. Per cosa, commissario Bordiglio? Le chiedo scusa. È vero. Prego, commissario Bordini, per l'illustrazione della richiesta della Commissione.
Grazie, Presidente.
Allora, sì, io ho richiesto questa commissione, abbiamo richiesto come Lega... Mi scusi, Presidente, non sono 10 minuti quelli per la richiesta commissione? Non mi ricordo. Mi sembra che siano 10 minuti, non 5, però magari sbaglio. No, ma guarda, me ne bastano anche meno, però mi sembra... Ok, benissimo. Qualcosa la Bordilli sulle commissioni sa. Anche se non veniva mai, anche se prima è stato detto, sono stati fatti attacchi personali, prendo atto che qualcosa so. Se mi consente di insomma rubarmi questo... Ora 5 ne ho di nuovo. 5, 10, non si capisce più niente, vabbè. 9, 10, raga, stiamo andando i numeri. 10 minuti, grazie Presidente. Quindi prendo atto appunto di saperne qualche cosa. E ho voluto fare questa sua richiesta e devo dire che sono stata stimolata nella sua richiesta proprio da quello che il Presidente Berruti aveva dichiarato nella prima commissione fatta sul cioè, tema legato con la situazione della AMT, ancora ad oggi poco chiara da parte dell'amministrazione nei confronti della nostra città. Aveva parlato nello specifico delle sanzioni e quindi volevo approfondire un po' questo tema, soprattutto perché, come veniva ricordato anche da diversi colleghi e come credo che sia giusto sottolineare e ricordare, nel corso del precedente mandato era proprio stata data una attenzione particolare su questo tema, perché all'interno della azienda c'è un ufficio che si occupa delle sanzioni, ufficio che negli anni passati oramai si occupava delle sanzioni, ma non espressamente delle notifiche, quindi della parte legata con le riscossioni. Questo era stato evidenziato proprio nel corso del mandato precedente, tanto che l'ufficio era stato rivisto, se non ricordo male, erano stati fatti anche dei concorsi interni proprio per fare in modo che l'ufficio aumentasse numero di competenze, perché si era evidenziato proprio questa necessità di un ricorso alla parte legata con le riscossioni delle multe. Lo spiego magari un attimo anche a me stessa, giusto con dei termini meno tecnici. Un conto è la sanzione che viene fatta dall'operatore, poi un conto è una vera notifica, quindi quelle che arrivano comunemente anche magari per le multe legate con le soste o tutto quello che è legato con le multe della polizia locale. Queste sanzioni avevano necessità della parte legata con le riscossioni, e su questo a me risulta che almeno dal 2022 si stesse lavorando proprio per l'implementazione, per il miglioramento, per la prima vera volta in cui si poneva mano a questo importante tema. Oltretutto ci è stato detto, anche mi risulta, io è per questo che giustamente anche il consigliere Pellerano, non lo ho ribadito io nelle varie mozioni d'ordine, ma davo per scontato, mai dare per scontato nulla, che sicuramente alla base dell'incontro di oggi ci sarebbero stati anche delle documentazioni per le quali, sulle quali si poteva analizzare il lavoro fatto.
analizzare soprattutto quindi anche cosa si vuole fare in, in futuro. Che cosa si vuole fare sulla riscossione, anche intesa su chi la farà, cioè si vuole continuare con il farlo internamente? A me risulta anche che ci possano, ci, insomma, siano allo studio anche ipotesi diverse, quindi ancora di più visto che c'erano, che ci sono 11 lavoratori coinvolti nell'ufficio sanzioni. È per questo che la mia richiesta era anche legata su una condivisione su questo tema con i sindacati, che, cioè, ribadisco, voi avete ritenuto non competenti sulla materia, scritto nella vostra mail. Oltretutto, come dire, tutta questa parte legata con le riscossioni cosa comporta? Comporta poi una serie di budget che può finalizzato sia per assunzioni, per mezzi. Quindi credo veramente che dire che questo tema sia un tema prettamente amministrativo, ecco, credo proprio che denoti o una superficialità, o se no denota una volontà di raccontare ciò che non è, ecco. Quindi ancora di più a questo punto quello che io credo sia importante è attivare questo confronto con l'aula. Sicuramente ci presenterò già una nuova commissione dove chiederò nuovamente che vengano sentiti anche sindacati, a questo punto sicuramente anche come veniva suggerito dalla collega Orlando, utenti. Però ecco, io credo che sia un po' fondamentale comprendere cosa volete fare, perché ripeto, noi avevamo iniziato proprio nel 2022 questo percorso su un tema che, voglio ribadirlo, non era mai stato toccato. Anche qui da comprendere meglio come mai, da comprendere oltretutto quali percorsi tecnici sono stati fatti, quali percorsi all'interno della partecipata ora state facendo. Mi risulta che chi è presente oggi comunque fosse con dei ruoli legati con la parte finanziaria, quindi da un lato bene. Però ecco, sicuramente, come dire, qua parliamo di una strategia che è una strategia anche politica, e cioè non possiamo pensare che si possa discutere di questo solo col direttore, con tutto rispetto, voglio precisare, per i ruoli. Però ci sono altri ruoli, che sono quelli più strategici, che sono quelli appunto hanno a che vedere con le strategie anche politiche che l'amministrazione ha. E quindi trovo davvero estremamente grave che il presidente oggi non sia qua in aula. Estremamente grave, anche perché, ripeto, è stato lui il primo a parlarne la volta scorsa con dei termini e con una visione che un po' disconosco, e quindi volevo ancor di più essere oggi con un confronto con il presidente, che è il primo che ha toccato questi temi. Come giustamente sento dall'aula, è offensivo che non ci sia oggi il presidente qua. Perché, ribadisco, visto che già l'altra volta forse non aveva compreso molto bene cosa fossero commissioni consigliari, insomma confronto con le commissioni consigliari, mi sarei attesa che in qualche modo oggi ancora di più fosse presente. Perché è, come dire, la figura fondamentale. A me risulta anche che spesso il presidente sia assente anche ai tavoli e aziendali, cosa che invece mi risulta negli anni precedenti non succedesse mai. Quindi insomma, ecco, tutte queste assenze pesano, e pesano non perché si è fatta richiesta, non si è fatta richiesta, e ci ribadisco, si è fatta richiesta, ma pesano perché vuole dire che non c'è un effettivo coinvolgimento da parte dei vertici della azienda su un tema che più che mai deve essere condiviso con il Consiglio, perché vuole dire condividerlo con la cittadinanza. Perché noi qua ci rappresentiamo, cioè i nostri cittadini, chi ci ha votato per essere qui. Questo è un tema fondamentale anche nella visione del bilancio della azienda, su cui, come dire, abbiamo sicuramente visioni molto differenti, molto distanti, e su cui ancora numeri reali concreti non sono stati dati. Attendo quindi c'è l'esposizione sia politica del vice sindaco, senza l'assessore competente, e poi della parte tecnica, per poi riservarmi l'intervento. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Bordilli, la parola al vice sindaco Terrile.
Buongiorno a tutti, buon anno. Dunque, no, non condivido la critica del fatto che non c'è documentazione disponibile. Questa è una commissione nata su richiesta della consigliera Bordilli sulla base della commissione del 15 ottobre. Quindi se voi andate nella cartella atti consiglio sulla commissione del 15 ottobre trovate alcuni file. Uno si chiama analisi della situazione economica patrimoniale di AMT Genova S.p.A. È un PDF di diverse pagine, 30 pagine. Se voi andate a pagina 19 e a pagina 20 ci sono due pagine che descrivono la situazione, che non è aggiornata agli ultimi dati, ma diciamo oggi il dottor Ravera potrà dare degli aggiornamenti sugli ultimi mesi, ma è aggiornata sulla base dell'attività fatta nel 22, nel 23, nel 24 e nel 25 fino al 30 di agosto. Numeri che sono sufficienti per fare una discussione e dare una tendenza. Poi è logico che nel corso del tempo, e questo è il primo problema, nel senso che una diversità di interpretazione sul valore che hanno questi crediti da sanzioni, da multe, quindi sostanzialmente, deriva dal fatto che non esisteva uno storico. Non esisteva uno storico rispetto, diciamo, a una diversa modalità di gestione dei crediti da sanzione. Oggi lo storico comincia ad esistere e quindi una valutazione si può fare. Però vorrei essere molto chiaro su un aspetto. Qui non c'è nessuno, né per quanto riguarda l'amministrazione comunale, né per quanto riguarda l'azienda, che ritiene che si debba in qualche modo, diciamo, lo dico male, ma lo dico come lo penso, mollare sulla necessità di recuperare i crediti che derivano dalle sanzioni di chi sale sull'autobus o sulla metropolitana o sugli ascensori senza biglietto. E quindi io credo che il messaggio che va dato e che su cui si procederà con sempre maggiore forza è quello che chi viene trovato senza biglietto sull'autobus, sulla metropolitana, insomma, sul servizio di AMT, riceverà la multa, e se non la paga subito, come può pagarla, e se non la paga entro i 5-10 giorni, tutto il periodo che è previsto dalle normative, AMT inizierà un procedimento di diciamo sanzionatorio per arrivare alla riscossione coatta di quella multa, di quella sanzione. E credo che sia un principio di equità, perché non è che si può pensare che, come dire, chi paga il biglietto o chi sottoscrive un abbonamento è un benefattore, no, usufruisce di un servizio e quindi bisogna pagarlo. Faccio un riepilogo velocissimo di come funziona. Allora, chi viene trovato senza biglietto può pagare a bordo del mezzo e paga 40 euro più il titolo di viaggio. Okay, quindi se è su un autobus paga 42 euro. Se non paga a bordo del mezzo, quindi nel momento in cui gli viene elevata la contestazione, può pagare entro 5 giorni e paga 60 euro più il titolo di viaggio, quindi no, se è su un autobus 62. Se non paga neppure nei primi 5 giorni, a questo punto può pagare tra il sesto e il sessantesimo giorno e paga la sanzione cosiddetta ridotta, e che è di 110 euro più il titolo di viaggio. Dopo il sessantesimo giorno inizia, diciamo, la procedura di riscossione, una procedura lunga, perché peraltro adesso non voglio annoiarvi, ma a differenza per esempio delle sanzioni da codice della strada, quindi le multe propriamente dette, tanto per dirci, la sanzione, diciamo, sull'autobus per chi non è in regola con il titolo di viaggio, segue una procedura un po' più complicata e più farraginosa, nel senso che non si arriva poi all'iscrizione a ruolo con la cartella esattoriale, ma bisogna fare un procedimento in tribunale. Comunque, come funziona questa procedura di recupero? Per prima cosa AMT, che ha istituito un ufficio apposito, verifica con i dati della banca dati comunale la corrispondenza tra chi ha violato, il sanzionato, e una residenza anagrafica. Purtroppo può succedere che chi viene colto senza biglietto produce denuncia generalità false, e quindi già questo può subito portare a una complicazione del sistema. A questo punto, effettuata questa parifica, al sanzionato è inviata un'ordinanza di giunzione di pagamento. A questo punto l'ingiunzione di 220 euro più titolo di viaggio. L'invio dell'ordinanza può essere per una singola sanzione o per un gruppo di sanzioni, perché purtroppo ci sono anche, diciamo, sanzionatori seriali, e quindi gli si può recapitare un'ingiunzione che raggruppa più violazioni. Non è una cosa nota, che nel caso in cui il sanzionato sia in corso nella stessa sanzione nell'arco dei 5 anni, dalla seconda sanzione in poi c'è un aumento per una specie di recidiva, e per cui l'importo della sanzione da 220 euro passa a 314 euro. Comunque, l'ordinanza di giunzione viene notificata, il termine di pagamento è di 30 giorni, e il sanzionato può a quel punto chiedere il pagamento rateale. Può chiedere il pagamento rateale del totale dell'ingiunzione, che quindi sarà 220 euro o 314 nel caso in cui sia recidivo. In caso di mancato pagamento, gli uffici procedono a una nuova notifica, e guardate qui, la procedura di notifica è prevista da un regio decreto del 1910, tanto per rendere abbastanza attuale la procedura. Trascorsi 30 giorni senza che il sanzionato abbia risposto, abbia pagato l'ordinanza di ingiunzione e abbia pagato a seguito della notifica ex regio decreto 639 del 1910, parte l'iter di recupero giudiziale vero e proprio, cioè con una presentazione al Tribunale di Genova di un atto di pignoramento presso terzi. E qui apriamo un grande problema che riguarda il numero delle sanzioni, perché qui parliamo di crediti che complessivamente, se stiamo ai dati che potete trovare nella cartellina, la cartella Ti Consiglio del 15 ottobre, complessivamente a 91 milioni e 62 mila euro di ingiunzioni, quindi 91 milioni. Se poi guardiamo i dati che ora poi vi esporrà il dottor Ravera, e cioè che prendono in carico anche gli ultimi mesi del 2025, siamo a circa 99 milioni. Però per fare questi 99 milioni ci sono migliaia e migliaia di contravventori, cioè di sanzionati, e quindi la necessità di radicare presso il Tribunale di Genova migliaia e migliaia di procedure. Ora, la prima, una delle varie questioni che complicano e rendono più lenta, e anche quindi, se, essendo più lenta, in parte più costosa e più a rischio di successo la procedura di riscossione, è che il Tribunale di Genova ha una capacità limitata di accettare l'iscrizione di queste procedure, e quindi oltre un certo limite invita l'azienda a iscriverle l'anno successivo, e questo crea che cosa? Una dilazione nel tempo della procedura di riscossione. Però, per arrivare a un dato storico, che comincia a essere storico, tra il 2023 e il primo semestre del 2025, quindi 30, stiamo parlando di tutto il 23, tutto il 24 e il 30 giugno del 2025, sono state notificate ingiunzioni per 91 milioni di euro. 91 milioni e 62 mila euro. Lo trovate, il foglio è nella cartellina, ti consiglio, pagina 19 di quel file che vi ho detto. Che però possiamo anche rimetterlo nella cartellina di oggi, se è più semplice, se è più agevole. Ma l'importo incassato al 30 giugno è di 2 milioni e 31 mila euro, cioè pari al 3,5% dell'ingiunto. Okay. Se guardiamo i dati invece che arrivano alla fine dell'anno, direi, alla fine del 2025, dunque abbiamo un totale di oltre 50.000 atti notificati. Sì, ora lo aggiungiamo anche questo, che è un aggiornamento rispetto sposta di poco, anzi, devo dire, vi dico la verità, persino peggiora il dato, perché rispetto al 3,5% che avevamo al 30 giugno 2025 scendiamo al 3%. Se consideriamo tutto il 2025, perché a fronte ovviamente sono arrivate altre ingiunzioni, quindi a fronte di 50.000 atti per un valore nominale di 99 milioni e rotti, circa 100 milioni, gli incassi al 31 dicembre sono 1.900.000 di saldo unico, cioè di pagamento, diciamo in un'unica soluzione, e 900.000 euro di rate pagate su pagamento rateale. Allora, qual è il tema, diciamo, che ha infiammato anche la discussione nella commissione del 15 ottobre, che è oggetto? Non è tanto il tema se AMT deve o non deve procedere con, scusate, con la riscossione di questi crediti. Ovviamente AMT ha fatto tutto un lavoro, in parte anche dal fatto, sulla base delle consulenze affidate all'avvocato Sarteschi, di cui parlava prima la consigliera Bordilli, che ha selezionato, diciamo, gli utenti sanzionati su cui, diciamo, si può fare un affidamento dal punto della solvibilità. Quindi, diciamo, in questi numeri, ordinanze di ingiunzioni notificate, già sono stati depurati gli utenti inesistenti, perché hanno dato generalità false o che comunque non sono più residenti, che non esistono più, eppure è stata fatta anche una valutazione, diciamo, di una astratta solvibilità, cioè se hanno conti correnti accesi, se hanno proprietà, ecco, un ragionamento di questo genere. Qual è il punto vero? È quanto a bilancio di AMT valgono queste sanzioni. Il punto è questo, il punto, diciamo, di discussione. E perché? Perché tra l'altro, ecco, nel corso della procedura negoziata, no, che poi ha portato il 24 dicembre alla conferma delle misure protettive, quindi concedendo ad AMT quel tempo di cui ha bisogno per avviare ed attuare il piano di risanamento, è emersa anche una comparazione con le grandi imprese di trasporto del nostro paese, e sostanzialmente nessuna impresa di trasporto delle grandi città d'Italia mette a bilancio come ricavo i crediti da sanzioni, proprio perché, per una ragione, perché l'aleatorietà sia dell'AN che del tempo, cioè sia lo riscuoto davvero o no e in quanto tempo lo riscuoto, è così, diciamo, forte rispetto a numeri, diciamo, e sanzioni di un importo, diciamo, non particolarmente elevato, se si parla di centinaia di euro, che a mettere a bilancio crea un rischio, un doppio rischio. E qual è questo doppio rischio? Il primo rischio è che portandoli a ricavo, questi crediti da sanzioni, si pagano le imposte subito e quindi l'azienda si troverebbe a pagare da subito un'imposta su un ricavo che non ha effettivamente introitato. La seconda è che si creerebbe uno squilibrio sulla liquidità, perché se noi mettiamo a bilancio questo intero importo di sanzioni, il monte è arrivato a circa 100 milioni, e poi non le incassiamo, abbiamo dei bilanci che dal punto di vista, diciamo, del conto economico sono assolutamente in attivo, ma poi si scontrano col fatto che questi ricavi non sono entrati e quindi si creerebbe uno squilibrio di liquidità. Allora, qual è la differenza che si è creata in questo anno, in questi anni, ultimi due anni? È che nel bilancio del 2023, come sapete il bilancio del 2024 non è ancora stato approvato, ma nel bilancio 2023 sono state inserite 20, vi do il dato preciso per così almeno, allora nel bilancio 2023 sono stati inseriti 23 milioni e mezzo di crediti da sanzioni con, diciamo, un valore netto del 37,5%, cioè è stato appostato un fondo del 62,5%, quindi è la differenza. E qual è questo valore netto? È di circa 8 milioni e mezzo. E a fronte di questi 8 milioni e mezzo, dal 23 al, ormai al 25, l'incasso è di poco superiore ai 2 milioni e 8, quindi si crea un divario molto alto. Sì. Sì. 09. Ah no, scusa, sul 23, scusate, no, perché poi ci sono quelle del 24, quindi sul 23, a fronte di 8 milioni e mezzo, l'incasso netto è 900 mila euro. Poi a questo si potrebbero fare dei conti, cioè quanto è costato incassare quei 900 mila euro, cioè le consulenze, però diciamo lasciamo pure perdere, diciamo, mettiamo che io ritengo che sia giusto, sia doveroso per l'azienda continuare ad incassare le sanzioni, anche se gli costa un po' e anche se il tempo di recupero sarà lungo, perché credo che sia un'operazione anche di equità sociale questa che deve fare MT e che poi si ripagherà nel tempo. Ma il tema di prudenza che deve, io credo, governare soprattutto una società, tutte le società, ma in particolare le società pubbliche, sia quelle di fare delle previsioni prudenti. Allora, prevedere l'incasso al 37%, cioè un valore da bilancio al 37%, appare, alla luce anche dello storico di questi tre anni, imprudente, perché il valore incassato si aggira intorno al 3 al 3,5%. Questo vuol dire che si vuole, come dire, dare un colpo di spugna alle sanzioni? No, AMT continuerà a lavorare sul, diciamo, sul processare le proprie sanzioni, che vuol dire il grosso lavoro è quello che poi peraltro è di dividere il buono dal cattivo, cioè di dividere la parte che viene considerata subito irrecuperabile perché abbiamo persone che non hanno residenza, che non hanno neanche corrispondenza anagrafica, da invece quello che è recuperabile, e poi da lì parte il procedimento. Altro invece è prendere queste somme, metterle a bilancio e quindi in qualche modo, diciamoci la verità, sanare una perdita operativa con le multe. Allora, è pericoloso, perché poi se l'incasso non arriva, la perdita operativa c'è e i crediti da sanzioni non arrivano, e quindi si crea un divario che ha portato alla crisi, è una dei fattori che hanno portato alla crisi del giugno 2025, per cui non c'era liquidità. E da questo punto di vista, quindi, io penso che si debba proseguire per ogni strada che ci porta a valorizzare quelle sanzioni, compreso anche la valutazione di eventuali, e forse questo lo citava anche se non espressamente la consigliera Bordilli, valutare le possibili offerte di acquisto in blocco di questi crediti. Con il precedente consiglio d'amministrazione sembrava che ci fosse, diciamo, alcune, adesso non dico trattative, ma diciamo disponibilità di alcune banche o istituti finanziari ad acquistare in blocco, almeno in parte, alcuni blocchi di queste sanzioni. Poi nessuna offerta è mai arrivata da MT, ma penso che questo sia un canale che può essere esplorato, cioè di vendere in blocco a istituti finanziari, a istituti di recupero credito, parte di queste sanzioni, in modo tale che AMT ha subito un'entrata che può portare al bilancio e poi ovviamente minore rispetto a quella che potrebbe ottenere nel corso di 5, 6 o 10 anni, e poi lasciare all'acquirente la facoltà, diciamo, di riscuotere il credito. Però tutto questo per dire che la discrepanza tra quello che è stato scritto a bilancio e quello che è stato effettivamente riscosso c'è. C'è anche, però, per dirla, cambio di prospettiva che è iniziata sostanzialmente nel 2022, ha bisogno di tempo per poter dare i suoi frutti, e quindi sono state iniziate le notifiche delle ingiunzioni, e quindi non è detto che nei prossimi anni ci possa essere, diciamo, una risalita rispetto a questo 3%, perché diciamo che l'avvio diciamo è piuttosto lento, perché questo il procedimento, adesso non so se tutti sono esperti e magari no di come funziona i pignoramenti, però diciamo che dopo l'iscrizione al tribunale c'è tutta un'attività che prevede anche la difesa del debitore, che può fare delle istanze, quindi si allunga un po' il tempo. A questo punto diciamo l'unico modo, diciamo, prudente di valutare il valore di questi crediti è effettivamente verificare mese dopo mese quant'è la percentuale di incasso rispetto al notificato e aggiornare il dato rispetto nel corso del tempo. Credo che sia il modo più prudente per evitare quel doppio rischio di cui dicevo prima, cioè pagare imposte su ricavi che in realtà non sono ancora entrati e non è detto che arriveranno, e dall'altro creare un'aspettativa, diciamo, di situazione economica drogata da un ricavo che magari arriverà, ma arriverà tra 5 o 6 anni. Questo è un po' il tema. Per quanto riguarda come AMT si è strutturata per lavorare queste sanzioni, magari lascio la parola al dottor Ravera, e sono ovviamente a disposizione per ogni domanda sul tema.
Prego, dottor Ravera, se vuole.
Acceso? Mi senti? Va bene, buongiorno ancora. Ma io volevo... È la seconda volta che intervengo sul tema della riscossione. Diciamo, quello che ha detto il vice sindaco è praticamente già molto completo. Io aggiungo alcuni aspetti. Intanto credo che sia chiaro a tutti la differenza tra la procedura e il trattamento a bilancio. Questo lo sottolineo ancora una volta. La procedura in essere è la stessa che abbiamo avuto dal 22, quindi non è cambiato niente. Cioè, io stesso l'ho già detto nella precedente commissione, che non era del 15 di ottobre ma era successiva, io personalmente ho firmato degli atti di pignoramento che ovviamente devono essere confermati dall'autorità giudiziaria, quindi di per sé non sono incassi da riscossione, ma in continuità con quello che avveniva col mio predecessore. Quindi da questo punto di vista tengo a sottolineare che la procedura non è cambiata, cioè l'AMT non è che dall'oggi al domani è cambiato il direttore generale o il direttore amministrativo o il presidente, ha cambiato la procedura. La procedura è la stessa che è iniziata con regola data. Le prime notifiche con la nuova procedura sono state fatte nel 2023, all'inizio del 2023. Sono state notificati 50.000 atti per un valore al 31/12/2025 di circa, valore nominale del credito da riscuotere, di circa 100 milioni di euro. L'incasso attualmente è attorno al 3%. E questo è già stato detto dal vice sindaco. Volevo sottolineare però alcune cose sul passato, quello che avveniva prima di questa procedura in essere dal 2023, e sull'organizzazione e sui costi che questo tipo di organizzazione, che è prevalentemente interna ma anche dei costi esterni, comporta. Prima del 2023 sembra aleggiare la leggenda metropolitana che AMT non riscuotesse non tentasse di riscuotere il credito da sanzioni. Questo tengo a sottolinearlo, non è così, non è vero. C'era una procedura diversa, ma esisteva una procedura di riscossione. Tanto è vero che esistevano costi di postalizzazione, di notifica, e costi interni, perché gli addetti all'ufficio di riscossione c'erano anche, ci sono praticamente da 50 anni. La procedura è diversa nella tipologia dell'atto notificato, che tengo a precisare è più forte in questo caso. prima si facevano delle notifiche di raccomandata semplice, si sostenevano costi di postalizzazione, si sostenevano costi di personale impiegatizio e venivano poi affidati fino praticamente al periodo Covid, poi vi spiego perché fino al periodo Covid, venivano affidate questi mancati pagamenti all'ufficio dell'ex Equitalia, oggi l'Agenzia della Riscossione, e quindi si procedeva ad una riscossione coattiva di tipo come i debiti tributari, con la cartella di pagamento. Si è deciso di cambiare procedura, la procedura in essere è attualmente, oggi 2026, la stessa inaugurata nel 2023, che è quella che è stata descritta dal Vice Sindaco. L'organizzazione per questo tipo di procedura, l'organizzazione interna, è stata potenziata, quindi confermo quanto era stato detto in precedenti commissioni, è stato creato un ufficio fino ad arrivare a un numero di addetti pari a 11, come ha detto la consigliera Bordilli, quindi confermo la correttezza, ed è stata fatta una selezione interna alla quale hanno partecipato anche autisti, quindi è stato dirottato del personale viaggiante, direi a inizio 2024, direi, mi sembra che i tempi, era il 2024, era il mese preciso, non me lo ricordo, sono stati dirottati del personale viaggiante, quindi è stata fatta un'analisi di merito per quattro addetti che erano autisti, sono sostanzialmente diventati impiegati e sono stati adibiti a quella mansione. Quindi, tornando al discorso della procedura, la procedura ha dei costi, 11 addetti interni, di cui due quadri aziendali, ha costi il valore annuo di questo costo del personale è intorno ai 600.000 euro, ha dei costi esterni, i costi esterni sono soprattutto quelli di postalizzazione, quindi le notifiche hanno un costo, cioè bisogna mandare materialmente delle notifiche, delle raccomandate sostanzialmente di un certo tipo e è stata fatta una gara ad evidenza pubblica e il postalizzatore, così in gergo viene chiamato, sono le Poste Italiane che forniscono attraverso due società, Poste Italiana vera e propria e una società collegata al gruppo Poste per l'imbustamento e la spedizione. Il valore in questi tre anni di sperimentazione delle spese postali è stato di 700.000 euro, molto superiore alla postalizzazione semplice con la raccomandata, per intenderci, semplice andata e ritorno che si faceva un tempo. Oggi si usano altre forme di notifica. A questi costi esterni va aggiunto il costo dell'atto giudiziario, quindi fondamentalmente del tentativo di pignoramento presso il Tribunale e i costi del legale esterno, che anche questo è stato selezionato, in questo caso con una procedura di affidamento diretto, ma se si continua bisognerà fare anche per questi tipi di prestazioni una gara ad evidenza pubblica. Quindi sostanzialmente a fronte di un incasso di 2 milioni, di circa 3 milioni di euro, abbiamo avuto costi, fate il calcolo, 600.000 euro all'anno di costo del lavoro, 700.000 euro di spese per notifica e un avvocato esterno che ha costato indicativamente 200.000 euro. Al di là di questo tipo di analisi costi-benefici che deve essere valutato dall'azienda, perché tengo a precisare, non è l'unica procedura quella in essere possibile. Ci sono altre procedure di altro tipo, per esempio sempre quelle relative alle cartelle esattoriali, quindi alla riscossione, lasciatemi dire, di tipo tributario e quindi il ritorno sostanzialmente alla cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Riscossioni. In questo momento la procedura continua a essere quella inaugurata nel 2023. Per quanto riguarda la vendita in blocco del credito, c'è fondamentalmente l'interlocuzione con una banca, comunque un'istituzione finanziaria. È un unico soggetto che attualmente continua a chiedere informalmente dei dati fondamentalmente sulla bontà del credito, sulla credibilità del credito, Attualmente continuano le interlocuzioni, ripeto, a livello informale da parte di questo soggetto, che non, del quale ovviamente non faccio il nome perché non mi sento autorizzato, non vorrei appunto creare problematiche col soggetto stesso. Comunque fa parte è un'istituzione finanziaria, fondamentalmente è una banca. E non abbiamo ricevuto proposte ufficiali di acquisto per il totale o parziali di questi crediti, che sono pari quasi a 100 milioni e, tengo a precisare, rappresentano l'arretrato, ed è un arretrato non prescritto. Quindi ulteriormente tengo a precisare che le attività che venivano svolte precedentemente alla procedura in essere erano attività di riscossione a tutti gli effetti, tanto è vero che questi crediti non sono prescritti, vengono considerati validi gli atti compiuti precedentemente dai giudici di pace nell'ambito di alcune cause che sono finite davanti al giudice di pace, e vengono le notifiche che venivano fatte precedentemente al 2023 con raccomandata semplice vengono considerate valide e acquisite in caso di cartella esattoriale da parte dell'Agenzia della Riscossione. Io avrei finito, se ci sono ovviamente delle domande siamo disponibili, sono disponibili.
Grazie. Prego commissario, direi che apriamo la discussione. Prego commissario Gandolfo.
Sì, grazie presidente. E diciamo un po' dalle dichiarazioni che sono state fatte un paio di considerazioni, anche punti di vista, ma anche principalmente tecnici, visto anche comunque l'argomento e anche un po' la preoccupazione che mi sorge spontanea a dirgliela vice sindaco, perché qui secondo me mi sembra di capire che si sta cercando in tutti i modi o comunque anche di svalutare quello che potrebbe essere invece un qualcosa di utile, perché lo dico proprio chiaro, perché se partiamo da un presupposto, noi andiamo a dichiarare, a dire che abbiamo grosse difficoltà, che per carità, numeri alla mano, avremmo gradito averli in cartellina, glielo dico chiaro, anche per i mesi questi qua che ci hanno portato fino ad oggi, comunque si constata e si rileva da parte dell'amministrazione, dalla parte sua, dalle sue dichiarazioni, che si hanno delle difficoltà oggettive a riscuotere queste sanzioni, questi debiti, capisce bene che si svalutano anche a chi un domani si prova a vendere, perché chiaramente quando tu poi provi, come lei dice, che potrebbe essere una soluzione, un metodo, un modo, quello di dire prendiamoli in blocco, cerchiamo di venderli, e chiaramente però uno poi ti dice sì, però se voi fate tutta questa difficoltà nel riscuoterli, capisce bene che prendono un valore, o quantomeno questa è la mia considerazione che faccio nel caso. Mi fa anche da un lato però capire che si mette veramente in grossa difficoltà ancora di più quello che potrebbe essere comunque un patrimonio che francamente parlando stiamo parlando di 100 milioni di arretrati, quindi capisce bene che comunque, viste anche i numeri alla mano che tutti i giorni, come ho già ripetuto anche prima, ci sentiamo dire di debiti e buchi che sono all'interno di MT, e capisce bene che quanta necessità ancora di più urge a questa società poter incassare queste sanzioni e questi debiti. Che poi una cosa che io non ho capito, e nel caso me ne scuso, ma anche proprio per una mia comprensione personale, se ho capito bene ci sono stati, diciamo, c'è stato un cambiamento dal 2022 che poi è stato riconosciuto dal 2023 su come intraprendere la riscossione di queste sanzioni, di questi debiti, che è cambiato rispetto al precedente, che quindi c'era anche prima, ma si è deciso di approntarli in un altro modo. Io non ho capito però se questo cambiamento ha dato dei frutti in senso positivo o negativo. Questa è una domanda che le volevo porre a prescindere dalle considerazioni, e qui ritorno al discorso precedentemente fatto. Per me oggi la presenza di Berruti, presidente di MT, non è una presenza, come posso dire, che è strumentale, che noi chiediamo che sia qui, perché è chiaro che io voglio sapere dal presidente cosa proprio intende fare anche per il futuro. Lo voglio sapere su due punti. Uno, su questo arretrato, che poi lei vice sindaco ci ha detto una delle sue intenzioni, però lei non è il presidente di MT Berruti. Io capisco che poi da quello che, visto il ruolo politico che ha avuto il presidente di MT in precedenza, essendo stato sindaco di Savona, l'area da cui arriva è la vostra, però capite bene che siete due figure un po' distinte, un po' diverse. Io voglio sapere che intenzioni ha il presidente di AMT sotto questo punto di vista. Oltre ovviamente a lei come sindaco con la delega al bilancio, però io da MT voglio sapere l'azienda cosa intende fare, ed è il motivo per cui forse anche i sindacati avrebbero voluto esserci oggi e potersi confrontare, perché su questo è un tema non da poco. Quindi sapere cosa, cosa intende fare MT sul pregresso, e quindi io bene, prendo da lei questa possibilità di spacchettare questi debiti e di provarli a vendere, benissimo, bene, quindi da un lato mi viene anche da dire, e magari poi nel caso fosse un errore mio, una considerazione sbagliata mia, me ne scuso se non avrò quelle competenze così tecniche ed economiche come potrebbero avere altri miei colleghi o lei, mi viene da dire che allora però questi vengono definiti come crediti certi, e quindi quando lei mi insegna un credito viene definito certo, si può mettere a bilancio. Questo è il mio primo tema, l'altra mia domanda che pongo, perché se proviamo a venderli vuol dire che noi li definiamo come crediti certi, non di certo come, come posso dire, con la certezza del rischio di non poterli prendere, e quindi che magari per prudentemente, sono d'accordo con lei, a bilancio non vengono inseriti. Ma se proviamo a venderli, lei, ora io non è che voglio fare il venditore, però capisce bene che allora in questo caso se proviamo a venderli, li proviamo a vendere come crediti certi e quindi vanno inseriti a bilancio. Questa è la prima cosa che mi viene da dire, perché sono qua tutte le volte, noi sentiamo sui giornali, trasmissioni, lei, il sindaco, chi per esso, tutte le volte che vengono fatte domande sul debito di AMT, e tutte le giorni scopriamo un numero nuovo. E tutte le volte arriviamo al punto che schizza. Ora, io non so se magari il tasso di interesse è schizzato perché probabilmente Trump è andato a prendere Maduro sotto magari comando di Picciocchi e Bucci, perché prima o poi mi sento anche dire che il mandante sono stati loro anche per questo, perché cioè francamente io prima o poi arriviamo prima o poi anche a questo. Io chiedo certezze su queste cose, non mi sembra. Ora, io non capisco perché l'aula si sta agitando, non c'è agitazione a riguardo. Non c'è agitazione a riguardo.
Silenzio,
io, Presidente,
silenzio,
le chiedo.
Silenzio, calmi.
Chiedo, Presidente,
prego.
Se può.
Silenzio. Prego, commissario Gandolfo, prosegua.
Se posso riavere 5 minuti, ero a 5, grazie, me l'hanno già ridati, Presidente. Grazie Presidente che mi ha riconcesso il minuto che ho intuito che me lo voleva riconcedere. Quindi, andando avanti su questo argomento e sull'altra questione che io avrei voluto chiedere e ripeto al Presidente di AMT, ma lo chiedo a lei, vice sindaco, e poi un domani speriamo di riaggiornarla questa commissione con le parti in causa, perché francamente ci è di aiuto poterci confrontare. L'altro tema qual è? Io credo che una buona amministrazione, e magari sotto questo aspetto anche noi come parte centrodestra avremmo potuto fare di più, e quindi chiedo a voi cosa avete intenzione di fare, e l'avrei voluto, ripeto, voluto chiedere al presidente anche di MT Berruti, che penso che mi avrebbe potuto dare una risposta o quantomeno un'idea, è anche cosa si intende fare per evitare i cosiddetti, usiamo questo termine che viene utilizzato e che mi sono andato anche bene a informare il perché viene utilizzato e non offende i portoghesi, i famosi portoghesi che sono coloro che non pagano. Ok, poi sono andato a vedere l'etimologia della parola, tutti sereni, non offendiamo i portoghesi a riguardo, però. E le portoghese, così stiamo tutti tranquilli anche sotto quell'aspetto. Però io vorrei sapere anche il futuro, nel senso, se noi abbiamo queste difficoltà come numeri alla mano, lei ci sta dichiarando, nel recuperare poi questi debiti di chi e coloro che ovviamente commettono delle, in questo caso, violazioni e che non pagano il biglietto, gli abbonamenti e quant'altro. Io vorrei sapere da questa amministrazione, e avrei voluto saperlo anche da, e ribadisco l'importanza di oggi del Presidente Berruti, cosa intende fare l'azienda, visto che lei ci ha ribadito più volte, e noi su questo glielo rimarcheremo tutte le volte che sarà, l'intenzione è quella di mantenerla pubblica. E io mi auguro che da parte vostra ci sia sempre questa intenzione, visto che lei l'ha ribadito, e io glielo farò ribadire tutte le volte in maniera più opportuna possibile finché lei sarà in quel ruolo di vice sindaco. Io vorrei sapere cosa si intende fare per ridurre, ovviamente, anche coloro che non pagano il biglietto, perché se noi riusciamo a evitare questo, magari avremo sicuramente qualche soldo più, qualche ovviamente numero in più all'interno del bilancio di MT, e avremo meno difficoltà a doverli riscuotere perché non ci sono da riscuotere. Grazie, e mi riservo i 2 minuti per ulteriori eventuali contatti.
Prego, commissario Bordilli.
Grazie Presidente, faccio qualche domanda veloce e poi mi riservo per dopo l'intervento. Allora, chiedevo questo, nei dati forniti, non so se ho compreso bene io, però non capisco, non ho capito come mai non sono stati calcolati i mandati di pagamento del Tribunale, se non ho compreso male, quindi chiedo risposta in merito. Poi, bene, prendo atto quindi che diciamo condividiamo che dal 2022 con l'operatività dal 2023 abbiamo attivato questa nuova procedura su cui quindi attualmente voi state continuando a lavorare. Però io volevo comprendere una cosa proprio a livello amministrativo-giuridico, cioè verissimo, ok, venivano mandate raccomandate semplici, ma queste raccomandate semplici creavano l'atto amministrativo in base al quale si può andare a riscuotere, e soprattutto in base al quale decorrono poi annualmente quel 20% di interesse annuo che si somma ovviamente sulle sanzioni che non vengono riscosse. Vi chiedo poi anche se avete i risultati delle azioni stragiudiziali da poter quindi analizzare. Mi preme sottolineare come comunque i costi sono poi coperti comunque da chi è sanzionato, quindi questo anche è una cosa che va detta e che va sottolineata. In ultimo, l'analisi sulla forza lavoro che è stata fatta, confermata, secondo me rappresenta ancora di più quanto questo tema è un tema che va trattato anche con la parte sindacale, perché, e lo voglio ribadire, se la logica è di continuare, come mi sembra, su quello che è stato impostato dal 2022, ovviamente qua c'è da capire anche a livello lavorativo e a livello di ufficio cosa si intende fare. Io ho già fatto richiesta di una nuova commissione su questo tema, proprio legata quindi anche con la partita delle sanzioni e del personale dipendente. Aspetto le risposte e poi dopo tengo i minuti.
Prego, commissario Picciocchi.
Grazie Presidente. Allora, alcune considerazioni. Intanto benvenga questa commissione, ringrazio la consigliera Bordini perché credo che fosse necessario un momento di chiarezza su un aspetto delicato, chiaramente non decisivo, perché mi ricollego a quanto diceva il vice sindaco, siamo assolutamente consapevoli del fatto che non si può pensare di traguardare l'equilibrio strutturale dell'azienda attraverso la riscossione delle sanzioni. Questo lo chiariamo fin dall'inizio. È evidente che le sanzioni sono un succedaneo di una situazione di squilibrio strutturale che non è propria solamente di MT, l'abbiamo detto molte volte, ma che dopo la pandemia interessa chi più chi meno gran parte delle società del comparto del trasporto pubblico locale in questo paese, su cui l'amministrazione deve fare e farà e avrà il sostegno di questa opposizione la sua battaglia perché vengano riconosciute al comparto risorse congrue di carattere strutturale e non solamente legate a operazioni, sperimentazioni certamente meritevoli come quelle della gratuità, rispetto alle quali sappiamo perfettamente che il governo su iniziativa della Commissione europea sta prevedendo e stanziando molte risorse, ma non è adesso della politica tariffaria della gratuità che dobbiamo parlare. Conoscete quella che è la nostra posizione anche rispetto alle decisioni che avete assunto sulle nuove tariffe, che a nostro avviso rischiano di pregiudicare la possibilità di accedere a questi ulteriori finanziamenti, ma ne parleremo in altra sede. Torno alla tematica delle sanzioni. Giustamente il dottor Ravera ha esaminato la questione sotto due profili, quello della procedura e quello della posizione a bilancio. Oggi siamo qui rispetto soprattutto al secondo, ma chiaramente cogliamo l'occasione per trattare anche il primo. Inizio dalla posizione a bilancio, perché la posizione espressa dal vice sindaco è molto chiara, anche se resta da comprendere la motivazione per cui a questo punto nel bilancio del 2023, sulla base del famoso parere dell'avvocato Sarteschi che ho recuperato in archivio, mi sono riletto e oggettivamente un parere ampio, articolato, dettagliato, basato su statistiche da un lato, sulla base delle analisi operate dalla società di revisione dall'altro, sono state quantificate, forse ottimisticamente, io questo non lo so, comunque e delle possibilità di riscossione che hanno dato luogo alla costituzione di un fondo che invece fondamentalmente viene completamente svalutato nel nuovo corso amministrativo. Questione su cui torno al famoso verbale del collegio sindacale dei primi di ottobre, mi pare che anche il collegio sindacale abbia espresso alcune perplessità sulla rigidità di posizione assunta dal presidente Berruti, il quale in questa sede il 15 ottobre aveva proprio ribadito questa posizione, che secondo lui queste sanzioni andavano svalutate quasi completamente, come di fatto è stato operato a quanto ci viene riferito, perché io ribadisco che questo consiglio comunale ad oggi non ha ancora visto il piano di risanamento che invece è stato messo a disposizione delle organizzazioni sindacali, e quindi rinnovo l'invito affinché si possa, Presidente, si può gentilmente richiamare un attimo l'aula a un po' di silenzio, perché non sono concetti semplici, la ringrazio molto.
Cortesemente vi chiedo di prendere posto, commissario, perché sono commissario Picciocchi.
Dicevo, quindi resta in questo momento il dubbio di questa distonia, per usare un eufemismo, su come contabilmente la partita è stata trattata nel 2023, ripeto, sulla base di pareri autorevoli, e su come invece la partita in maniera completamente antitetica viene trattata oggi. Allora, ripeto, potremmo anche trascurare questo aspetto, perché condivido il fatto che l'obiettivo è quello di portare questa azienda ad un equilibrio strutturale, però è evidente che le attuali contingenze mettono di fronte ad una situazione che un'eccessiva svalutazione di questa partita, che ha raggiunto la consistente dimensione di 100 milioni di euro, comporta sostanzialmente un azzeramento del patrimonio netto e l'evidenza di una perdita tale, di dimensione tale della società, da rischiare forse di compromettere, spero di no, anche una ricapitalizzazione. Cioè, tradotto, forse sempre sulla base di criteri di prudenza certificati da soggetti terzi, ci fosse stato un approccio più cautelativo sulle sanzioni, probabilmente avremmo avuto una riduzione del patrimonio netto, ma non saremmo arrivati a queste dimensioni apocalittiche tali che oggi potrebbero, e ripeto, uso il condizionale e spero di no, perché facciamo tutto il tifo sulla procedura di composizione negoziata a questo punto, compromettere l'integrità, la stabilità, ma soprattutto la stessa possibilità di enti pubblici che sono sottoposti a regole molto severe, quelle della legge Madia, poi di entrare in questa società con risorse e coperture finanziarie che ad oggi sono tutte da trovare, perché è chiaro che stiamo beneficiando di una situazione, se volete, una sorta di limbo, dove in questo momento noi non siamo sottoposti a nessun tipo di procedura perché c'è questo ombrello che ci ripara, ma non possiamo nemmeno dimenticare che qui ci sono delle coperture finanziarie gigantesche che vanno trovate, e che la ricapitalizzazione a questo punto, basata su numeri così rilevanti, è certamente più difficile. Quindi questo è, diciamo, il tema per cui, al di là poi della contabilizzazione a bilancio 23-24, questa partita secondo me assume una valenza pluriennale sulle stesse, e incide sulle stesse possibilità di salvataggio dell'azienda. Venendo invece alla procedura, allora intanto credo che sia onesto esprimere un plauso al precedente consiglio di amministrazione, perché qui nessuno ha mai detto che prima non si facesse assolutamente nulla, ma è assolutamente vero che prima si operava in maniera totalmente inefficiente, perché comunque il cosiddetto avviso, la cosiddetta raccomandata semplice, non è una procedura tipizzata, è, come dire, un incentivo ad una forma di discussione spontanea, propedeutica all'avvio di una procedura di discussione coattiva, ma non è una procedura tipizzata dalla legge. Quindi la verità è che finalmente, io dico, il nuovo consiglio di amministrazione, o meglio il precedente consiglio di amministrazione, di fronte a questa situazione che aveva assunto delle proporzioni veramente impressionanti, tali probabilmente anche da suscitare alcuni interrogativi sotto il profilo di una responsabilità erariale, ha preso in mano la situazione attraverso l'ordinanza e ingiunzione, che è vero, come dice il vice sindaco, è disciplinata da un regio decreto nel 1910, ma una volta tanto abbiamo in Italia una norma che funziona, perché questo regio decreto è sempre tale perché effettivamente consente alle amministrazioni, alle società in house, di dotarsi di un titolo esecutivo immediato. La raccomandata semplice non è un titolo esecutivo immediato, e tra l'altro il titolo esecutivo immediato, in base ai principi contabili, permette anche la posizione a bilancio, cosa che invece questo precedentemente non poteva avvenire. Quindi non è un cambio di poco momento quello che è stato fatto. Poi è chiaro che sulla modalità di discussione, una volta che è stato messo il titolo, ci sono diverse procedure, perché il vice sindaco diceva: il precedente consiglio di amministrazione ha deciso di seguire la procedura di pignoramento e quindi l'espropriazione forzata ordinaria ricorrendo al tribunale, ma sappiamo perfettamente che proprio il regio decreto abilita anche alla possibilità di esperire una discussione coattiva esattoriale, che, guardate, è molto più efficace. E questa era una discussione che io avevo anche con la Presidente Gavuglio, in realtà con tutte le società che riscuotevano, perché oggi questa è una procedura che non funziona, perché, mi dispiace dirlo e mi assumo la responsabilità di quello che dico, ce l'ha in mano Agenzia Entrate Riscossione. Ma ci sono sul mercato operatori e società professionali che utilizzano la procedura di riscossione coattiva, che si evita di passare dal tribunale e hanno percentuali di riscossione molto più alte, nell'ordine del 30%. Questo ci dice il mercato. Quindi, voglio dire, anche questo poi è un tema di cui riparleremo, perché io credo che sia importante che la società abbia ripreso in mano questo argomento e si interroghi sulla individuazione di procedure snelle ed efficaci che possano portare alla riscossione di queste somme. Infine, vorrei dire una cosa sulla cessione del credito, perché questa vicenda della cessione di questo credito a una banca, non facciamo il nome correttamente come ha detto il dottor Ravera, ma io me la ricordo molto bene, perché è proprio una vicenda dei primi mesi, anzi eravamo proprio nel periodo poi della campagna elettorale, aprile, maggio, giugno, si era molto vicini alla conclusione di questa operazione, e non possiamo negare il fatto che poi quello che è successo, l'esplosione di questa situazione, determinate dichiarazioni che non mi stancherò mai di dire, sono state assolutamente avventate, scomposte sulla situazione di crisi dell'azienda, hanno allontanato completamente il sistema bancario, e questo lo ritengo grave, perché MT è un'azienda che, come sa bene il dottor Ravera, operava strutturalmente in anticipazione di liquidità. Quindi tutta questa reputation che il soggetto proprietario ha generato sull'azienda, chiaramente ha allontanato il sistema bancario, ha creato enormi problemi di liquidità e ha probabilmente inficiato anche l'operazione di cessione del credito, sulla quale eravamo vicinissimi. Grazie Presidente.
Prego Commissario Pellerano.
Grazie Presidente. Ma io parto dai dati che erano allegati alla commissione del 15 ottobre, che sono due fogli nei quali sono, non so se il dottor Ravera li ha sotto mano, i fogli che avevamo noi in commissione, nei quali erano elencati solamente il numero delle ingiunzioni fatte nel 2023, nel 2024 e fino al 30 giugno del 2025, ed erano indicate in 91.000 ingiunzioni. Poi viene menzionato l'importo incassato e l'importo incassato e rateizzato. A me vengono una serie di questioni che secondo me è utile approfondire in questa commissione. Intanto, qual è, rispetto al credito complessivo di 100 milioni, il valore di quelle 91.000 ingiunzioni che sono già state fatte? Questo è un primo dato. Cioè, quante del credito risalente è stato fatto oggetto di ingiunzioni? E poi, di questo, quanto del credito fatto oggetto di ingiunzioni è stato poi fatto oggetto di pignoramento in tribunale? Perché noi abbiamo il dato dei 3,5 rispetto alle ingiunzioni, ma quant'è invece la resa dei procedimenti che arrivano in tribunale? Perché io vorrei scorporato il dato del valore delle ingiunzioni che sono arrivate in tribunale e rispetto a quel valore sapere quanto è l'incassato o rateizzato rispetto a quello che è arrivato in tribunale al 30 giugno 2026, al 30 dicembre 2000, al 30 giugno 2025, al 30 dicembre, al 31 dicembre 2025. Perché a me questo dato sembra davvero, e dal punto di vista politico condivido pienamente la linea del capogruppo Picciocchi. Qui si tratta di cercare di guardare la nostra azienda di trasporto con uno sguardo un po' meno parziale, un pochino più trasparente, un pochino più condiviso in tutte le sue dinamiche, perché in tutte le sue dimensioni si ha una retorica che avviene spesso al di fuori di quest'aula e poi quando siamo qua dentro mancano gli elementi invece per dare un contributo costruttivo, reale, laico, anzi il più possibile competente e consapevole per il futuro di questa azienda. E qui io vedo quel rischio, lo stesso, da una parte il rischio della sovravalutazione del credito all'interno del bilancio, ed è già stato illustrato questo punto di vista, io vedo però anche quel rischio della svalutazione eccessiva del credito, perché effettivamente un prospetto in cui mi dice 3,5 fa riferimento a un numero di 91.000 ingiunzioni, ma noi non sappiamo come sta andando questo processo, se questo processo nel tempo ha poi una resa, come mi pare sia emerso anche da quello che diceva il vice sindaco, è bene esplicitarlo, è bene renderlo noto, è bene anche tradurlo in delle tabelle aggiornate che ci dicono di quello che è arrivato in tribunale abbiamo recuperato X. Così come l'importo incassato è rateizzato, vuol dire che sono rate rispetto a un maggiore importo e quindi sono rate che ne poi nel tempo sappiamo già che arriveranno e sappiamo già contabilizzare nel futuro e queste rate progressivamente aumenteranno perché progressivamente arriveremo in tribunale ed aumenteremo l'efficacia di esazione. E quindi questi numeri tenderanno ad aumentare perché questa è la commissione di oggi. La commissione di oggi non è dirsi delle cose di regolamento, di fare delle schermaglie, è andare nel merito dei dati. Ma i dati che il vice sindaco ci dice noi abbiamo in cartellina, noi in cartellina non ce li abbiamo. Non ce li abbiamo perché questa tabellina qua, la pagina 19 e la pagina 20, che mi sembra portino un logo PwC, non, sono come dire un prospetto sintetico rispetto a dei dati che questa commissione, come, almeno come opposizione, pretende di avere in maniera molto più dettagliata, molto più precisa, molto più approfondita, perché questo è l'elemento, lo ripeto, sapere quanto è rispetto al credito risalente quello che è stato ingiunto, quindi quanto valgono quelle 91.000 ingiunzioni. Poi io vorrei sapere, il numero decresce in maniera molto significativa fra il 2023, il 2024 e il 2025, cioè si avvia questo nuovo processo, cresce fortemente nel 2024 poi scende, ma perché abbiamo finito di fare le ingiunzioni sul passato o perché si è deciso di stoppare le ingiunzioni? No, chiedo poi di avere tutte le risposte insieme, nel senso, quante sono le ingiunzioni che ancora devono partire? E quanto valgono quelle ingiunzioni rispetto ai 100 milioni? Cioè, qui abbiamo dei dati assolutamente parziali che non ci consentono minimamente di affrontare questo tema in maniera strutturata. E quindi, per quanto possibile, e penso sia molto difficile, chiedo di avere questi chiarimenti. Sì. Soprattutto mi sembra importante per la percentuale del recupero sugli atti che arrivano in tribunale come esecuzioni. E mi riservo poi gli ultimi minuti per altri interventi.
Grazie commissario Pellerano. Lascio la parola al commissario Gambino, prego.
Sì, una sola domanda che in parte l'ha fatta il collega Pellerano riguardo alla rateizzazione. Innanzitutto alla rateizzazione in quanti mesi avviene, se è possibile sapere quei 900.000 euro se rappresentano l'incasso futuro, quindi o se quello per cassa. Allora, se è per quello per cassa, quanto rappresenta quei 900.000 nel totale di quello che poi si incasserà, quindi che è legato ovviamente alla rateizzazione.
No, solo l'incassato. Sì, che non è incassato. Non capiamo.
Lasciamo poi il tempo di rispondere sia all'avvocato che al vice sindaco. Lascio la parola al commissario Bevilacqua. Prego.
Grazie presidente. Intanto riprendo un attimo per il vice sindaco il discorso che ha fatto anche il commissario Picciocchi nel suo intervento rispetto al piano di risanamento. La domanda secca che le pongo è: il piano di risanamento, se verrà poi anche trasmesso ai consiglieri del Consiglio Comunale, perché io ricordo che il 15 di ottobre una domanda che io le feci fu in quale modo si vuol coinvolgere il Consiglio Comunale d'ora in avanti per quanto riguarda MT. Da parte sua c'è stata una grande apertura sul fatto che il Consiglio Comunale è il luogo preposto per parlare, per discutere, per confrontarci per quanto riguarda l'adeguamento delle tariffe. Non c'è stato nessun tipo di confronto, per tante altre cose non c'è stato alcun tipo di confronto. Le chiedo se invece vuol dar seguito a quello che aveva indicato lei in risposta a me per quanto riguarda il coinvolgimento di quest'Aula del Consiglio Comunale. Poi, quando c'è stato prima l'intervento del dottor Ravera, in cui ha anche dato indicazione di questo ufficio che non so come si chiami, quello composto da 11 addetti e 2 quadri rispetto al tema delle sanzioni. Le chiedo questo perché da lì c'è un'apertura che va anche un po' a riprendere un intervento di un collega prima, perché noi parliamo di recupero delle sanzioni e parliamo anche però di quello che riguarda in quale modo c'è la verifica a bordo degli autobus, a bordo dei mezzi del trasporto pubblico, perché con la reintroduzione anche della tariffazione ovviamente quella parte che diceva il vice sindaco della sanzione a bordo dei 40 euro più il titolo di viaggio è fatta da uomini che sono presenti, che fanno parte di MT, i verificatori dei titoli di viaggio, per cui io le chiedo a MT in questo caso in quale modo con la reintroduzione della tariffazione ha deciso di eventualmente incrementare questa figura e lì la necessità oggi di un confronto con le sigle sindacali era anche orientata per poter capire da parte di chi rappresenta i lavoratori in quali condizioni questi lavoratori ogni giorno lavorano, perché leggiamo quotidianamente sugli organi di stampa di situazioni legate a eventi che, di cui purtroppo sono coinvolte anche persone che fanno il proprio lavoro, che siano autisti piuttosto che verificatori. Quindi io voglio capire da parte dell'azienda in quale modo, in quali condizioni l'azienda ha impostato eventualmente un potenziamento rispetto agli uomini che fanno queste verifiche. C'è stato il coinvolgimento, visto che si è preso, è stata anche un'iniziativa che abbiamo promosso anche noi come Lega, quello di poter fare intervenire le forze dell'ordine all'interno del trasporto pubblico. Quindi questo qui è tutto un capitolo che ha a che fare con le sanzioni per quanto riguarda la prevenzione, per quanto riguarda la verifica. Quindi io su questo le chiedo gentilmente di poter dare un ritorno e anche dare un po' qualche elemento in più per quanto riguarda questo ufficio composto da 11 addetti più 2 quadri di cui ha parlato e che, se ho capito bene, ha comunque un costo di 600.000 euro.
Grazie commissario Bevilacqua, prego la parola al commissario Mascia.
Grazie presidente. Io volevo capire a livello tecnico, ma lo faccio veramente nell'ottica proprio di comprensione e spogliandomi un attimo anche dalle vesti politiche, se la cornice di riferimento rispetto a questi crediti non riscossi o comunque di dubbia esigibilità sia quella civilistica o meno, cioè come mi pare di intuire, perché se è così la domanda che vorrei fare riguarda appunto la modalità con cui questi crediti vengono iscritti di fatto nell'ambito del conto economico, in particolare o verranno iscritti nel conto economico o ve li siete trovati iscritti nel conto economico, perché è chiaro che i principi di prudenza e verità nel bilancio impongono di non iscrivere questi crediti ovviamente al valore nominale, quindi questo credo sia assodato, perché se il valore è nominale e sappiamo benissimo che sono non riscossi o di dubbia esigibilità, stiamo facendo qualcosa che non si può fare. Però è anche vero che le opzioni sono due. Una, diciamo, quella estrema è quella di stralciare i crediti direttamente dal bilancio, perché sappiamo già che sono di fatto inesigibili, vi è la certezza addirittura che non verranno mai riscossi, per cui li si mette addirittura come perdite su crediti e si stralcia dal bilancio, si fa una bella iscrizione in conto economico come perdite su crediti alla voce oneri diversi di gestione, e si fa una nota integrativa però nella quale si esplicitano i criteri di svalutazione e si esplicitano anche le variazioni del relativo fondo. Se invece non sono proprio delle perdite su crediti, però potrei sbagliarmi perché ho cercato tra virgolette di documentarmi, di ricostruire, però ripeto, se mi sbaglio mi corrigerete, come diceva qualcuno molto più importante di me, si procede, e quindi se si teme di non riscuoterli interamente ma non li si considera completamente inesigibili, si scrive a bilancio come diciamo al presumibile valore di realizzo, quindi non al valore nominale, perché anche in questo caso non si fa riferimento al valore nominale, ma si procede ad una riduzione del valore normale del credito attraverso lo stanziamento del fondo, il famoso fondo di svalutazione crediti. E questo implica che c'è una sottrazione del valore dei crediti all'attivo circolante attraverso l'iscrizione del conto economico, questa volta alla voce appunto di costo, come costo alla voce svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante. Questo mi pare che siano i principi contabili di riferimento anche, diciamo, per la società partecipata. Allora io volevo capire questo, perché al netto della valutazione pregressa, il 3,5% alla luce, che volevo capire però qual è l'intenzione anche dell'amministrazione rispetto al paniere di crediti non riscossi che abbiamo, e cioè l'intenzione di procedere nel senso di iscriverli a conto economico come perdite to cure sui crediti, il che significa che sostanzialmente ci votiamo ad uno scenario di inesigibilità completa, e allora tutto quello che era il pregresso veramente lo formatiamo, anche perché andiamo a toccare anche i principi di prudenza e verità del bilancio di chi ha fatto i bilanci in precedenza. Oppure si sceglie una via che è quella di far riferimento al presumibile valore di realizzo, quindi non si qualificano i crediti non riscossi come diciamo perdite su crediti, ma si continua a far riferimento al presumibile valore di realizzo. Ma a quel punto bisogna procedere ad una valutazione, diciamo, della differenza rispetto al valore nominale e quindi alla riduzione poi corrispettiva del valore normale del credito attraverso appunto questo fondo di svalutazione dei crediti, ma attraverso una valutazione di fatto o svalutazione ex novo del valore dei crediti, se non si dà per buona la svalutazione che era stata fatta o la valutazione che era stata fatta precedentemente. Lo dico perché questo potrebbe anche aiutare a uscire un attimo dall'ottica del chi ha fatto che cosa prima, avete sbagliato prima, abbiamo sbagliato prima, stiamo facendo meglio adesso, e anche nell'ottica di riuscire a spiegare al di fuori di questa sala anche alle persone che noi stiamo parlando di crediti che o si danno per persi e allora li si stralciano tu quello al bilancio, o lo si danno, diciamo, ancora non del tutto persi e si ritiene che possano essere riscossi, magari non interamente, ma comunque possono essere riscossi, e allora gli si iscrive al presumibile valore di realizzo. Perché se è così, la situazione ovviamente è un po' più complessa da quella che è uscita fuori a livello mediatico, perché io credo che sono certo della serietà di tutti gli attori e di tutti i rappresentanti che sono presenti in questa sala, però ho l'impressione che il risultato mediatico di quello che è stato percepito, soprattutto da determinate frange anche di lavoratori e di sindacati, che ci sia uno scenario di perdite su crediti, cioè praticamente di default, di scarsa affidabilità e di scarsa e addirittura di certezza che non possano essere riscossi questi crediti, e allora si va verso uno scenario che è di stralcio dal bilancio, iscrizione al conto economico come oneri diversi di gestione, insomma si va sostanzialmente a chiudere la società. Se però allora il discorso invece non è questo, delle perdite su crediti, e non è quello che è stato percepito all'esterno, credo anche da parte della cittadinanza e anche, devo dire, anche da parte mia, finché non mi sono un po' più documentato, e si parla invece di presumibile valore di realizzo, anche perché è difficile qualificare un credito come definitivamente perso quando la procedura di riscossione non è arrivata, diciamo, alla sua finalizzazione. Se io faccio una letterina di diffida, quella dal punto di vista, diciamo, della perdita sul credito non mi garantisce che io l'ho perso completamente il credito, questo è fuori discussione, anche perché può darsi che per miracolo ci sia la resipiscenza di chi deve pagare la sanzione, dice: oh, mi ero scordato in buona fede di pagare questa multa, questa sanzione, la vado a pagare. Quindi non darei, diciamo, per persi dei crediti che non sono stati riscossi perché magari non è stata avviata in maniera tempestiva o sì e non ha avuto ancora i riscontri e la procedura di riscossione. Però la domanda che appunto faccio, e mi perdono, chiedo venia, però parlando con tecnici spero che un minimo sia riuscito a farmi capire, è quanto di questi crediti non riscossi, di queste sanzioni, sono state iscritte come perdite su crediti e quanti sono state iscritte o verranno iscritte nel conto economico come crediti al presumibile valore di realizzo anche per il futuro, perché da questo dipenderà chiaramente, al netto delle diverse valutazioni che sono state fatte in passato, che farete voi, eccetera, da questo dipenderà comunque l'esclusione dello scenario apocalittico dello stralcio dal bilancio dell'intero pacchetto dei crediti, che significa sostanzialmente che chiudiamo la società perché la diamo per 100 milioni di crediti non riscossi e che non verranno mai riscossi, la diamo definitivamente per persa. Grazie.
Grazie commissario Mascia. Prego la parola alla commissaria Bordilli.
Grazie Presidente. Aggiungo alle 5 domande che ho fatto prima, cosa che hanno chiesto in parte anche i miei colleghi, il dato dei crediti solvibili, perché sicuramente una percentuale ad oggi c'è e quindi volevo comprendere questa percentuale a quanto ammonta. Poi una domanda meno tecnica, però visto che è l'occasione, come ho detto prima, ho già fatto richiesta di una nuova commissione, ho chiesto nuovamente che sia presente E anche l'avvocato Sarteschi, che ricordo, se si va su Google, si insomma, cerca grazie con l'intelligenza artificiale, quindi non con l'intelligenza della Bordilli che è pari a zero, ma cioè si occupa della parte scientifica anche per quanto riguarda la riscossione coattiva tramite proprio l'uso del Regio Decreto che veniva citato prima. E ieri avevo già chiesto che venisse convocato oggi, e la risposta che ho ricevuto da parte del presidente Villa e dei presidenti delle commissioni è stata che sarà eventualmente il direttore stesso, quindi il dottor Ravera, a valutare se avvalersi nel corso dei lavori del supporto, della collaborazione dei consulenti legali. Allora io chiedo già al dottor Ravera se può prendere nella considerazione la mia richiesta per la prossima commissione, che venga anche l'avvocato Sarteschi, visto che mi dicono che è lei che può scegliere oppure no se farlo venire, sperando di non doverlo convocare noi come Lega, come esperto, ecco, voglio ribadire questa richiesta che facciamo proprio perché mi risulta che l'avvocato abbia seguito nel corso degli ultimi anni tutte queste procedure, anche con dei pareri di cui sicuramente ci può dare anche maggiore contezza, e quindi visto che viene dato a lei questa palla di dire se vuole portarlo o no nella commissione, spero che nella prossima commissione venga fatto partecipare. Grazie.
Grazie commissaria Bordilli. Allora, ci tengo a specificare che il dottor che lei cita, l'avvocato, come è riportato nelle mail, era riferito a, riporto testualmente, così almeno si sa esattamente il testo, che relativamente allo studio legale da lei menzionato si rappresenta che lo stesso opera quale consulente legale di AMT. Per tale ragione si è ritenuto coerente e istituzionalmente corretto invitare il direttore dell'azienda, quale soggetto titolato a riferire in commissione sui profili gestionali e operativi. Sarà eventualmente il direttore stesso a valutare se avvalersi nel corso dei lavori del supporto o della collaborazione dei propri consulenti legali. Ora andiamo avanti, prego la parola al vice sindaco.
Grazie, ma volevo rassicurare il consigliere Mascia perché non esiste a bilancio di AMT un valore di 100 milioni di crediti per sanzioni. Cioè, quanto è stato messo come credito per sanzioni si riferisce solo al bilancio 2023, che ha un valore lordo di 23 milioni e un valore netto, cioè al netto del fondo di accantonamento rischi, svalutazione rischi, il valore netto è di circa 8 milioni. Quindi noi stiamo discutendo per adesso perché l'ipotesi di chiusura, il vecchio consiglio di amministrazione pensava di avvicinarsi a una chiusura in pareggio del bilancio 2024 appostando 62 milioni ulteriori di sanzioni. Allora, qual è il tema? Nessuno pensa al colpo di spugna e vorrei essere chiaro che non inserire al bilancio un valore netto di questi crediti non vuol dire rinunciare alla riscossione. Il punto che va fatto con prudenza è fare una previsione di quanto sarà l'incasso. Incasso che sconta dei tempi, un'incertezza sulla solvibilità, ma poi anche dei tempi di riscossione che sono particolarmente lunghi. E quindi il tema qual è? Se noi li mettiamo a bilancio, dobbiamo avere anche la prudenza di capire quanto è l'incasso anno per anno. Ci vogliono 10 anni per incassare dico numeri a caso, ci vogliono 6-7 anni per incassare gli 23 milioni che sono stati messi a bilancio del 2023. Allora, prudenzialmente si fa una previsione di quanto anno per anno si incassa e il valore netto deve essere riferito a quello. Poi ci sarà un fondo che verrà ridotto man mano che arriva l'incasso. Cioè, questa è la procedura corretta per evitare
di avere una posta positiva sul quale si paga l'imposta e che non corrisponde ad un incasso, e poi avere un conto economico che è drogato da questa posta attiva e quindi poi alla fine crea una carenza di liquidità. Semplicemente, quindi il tema contabile non è un tema che riguarda, diciamo, la volontà di procedere o non procedere. Si procede, anzi io penso che sia essenziale che anche da questa commissione arrivi alla città l'intento dell'amministrazione dell'azienda che chi non paga il biglietto verrà perseguito, cioè si arriverà avanti. Poi è logico, se uno è nulla tenente a un certo punto ci arrenderemo, ma è evidente che chi non è nulla tenente gli arriverà le varie ordinanze di ingiunzione, poi gli arriverà il pignoramento. Sul tema che poneva il consigliere Picciocchi, credo che si debba fare grande attenzione, cioè nella modifica della procedura che è stata fatta di riscossione, che è stata fatta nel 2022, quindi con un potenziamento del servizio interno, lo dico male, ma comunque dell'ufficio interno della riscossione, poi si è scelto di, tra le opzioni date dal Regio Decreto, di puntare sulla riscossione, diciamo, ordinaria, civilistica, quella che è consentita ad ogni creditore e quindi quella che prevede l'iscrizione del pignoramento presso terzi, dei pignoramenti, in particolare pignoramento presso terzi, perché questo si fa con un credito di 200 euro o di 250 più le spese, non si va a pignorare un immobile, no? Attività che darebbe luogo a spese di procedura particolarmente elevate, si va a fare pignoramenti presso terzi. Cioè cosa si fa? Si va a pignorare il conto in banca o lo stipendio o la pensione, questo sta facendo MT. Bene. C'è un'alternativa? C'è la possibilità a quel punto, cioè quando si arriva, diciamo, all'ordinanza di giunzione, di passare al procedimento, diciamo, esattoriale di riscossione? Sì, e va valutato attentamente dal punto di vista sia dei costi che ha, perché ovviamente l'agente della riscossione chiede a MT dei costi di riscossione, sia dal punto di vista del risultato e dei tempi di riscossione. In questa fase, proprio perché, e lo voglio sottolineare, non c'è nessuna volontà di dire è cambiata l'amministrazione, è cambiato il consiglio di amministrazione, allora si fa tutto diverso da quello che si faceva prima. No, l'attività di riscossione è bene che vada avanti e si sceglieranno le strade migliori che porteranno, diciamo, ai maggiori incassi nel minor tempo. Però questo nuovo corso ha bisogno, questo nuovo corso iniziato nel 22, ha bisogno di essere attuato per capire dove ci porta. Perché oggi la vera difficoltà è capire, rispetto a quel 37% di aspettativa di incasso previsto dal parere dell'avvocato Sarteschi, oggi siamo molto più bassi, ma c'è la possibilità di crescere nel tempo? Probabilmente sì, ora poi lo dirà il dottor Ravera, ma se noi guardiamo, e così rispondere a alcune domande fatte sia da Pellerano che da Gambino, ma magari anche da altri, mi scuso, ma comunque la risposta è sempre la stessa, se noi guardiamo a quanti hanno pagato a rate, noi vediamo che ci sono 900.000 euro già pagati, ma su un monte rateizzato di 2,5 milioni, quindi c'è 1,6 milioni ancora, diciamo, promesso in pagamento. Arriveranno tutti? No, probabilmente no, però diciamo è più facile che arrivino rispetto al monte dei 100 milioni che non sappiamo a che punto è. Sì, perché abbiamo utenti che hanno ricevuto la sanzione, si sono fatti vivi, hanno fatto una rateazione, quindi è ragionevolmente probabile che, se non tutti, una buona parte pagheranno, e questo, diciamo, si aggiunge. Se guardiamo i pignoramenti, quindi vuol dire ordinanze di ingiunzione, qua stiamo parlando del pignoramenti sulle multe, diciamo, del mes partite nel 23 e nel 24. Il monte totale del 23 e del 24 fa 86 milioni, ok? E abbiamo un valore di pignoramento di 4 milioni di euro. Allora, questi 4 milioni porteranno tutti un incasso? Probabilmente il 100% no, ma diciamo è ragionevolmente probabile che da quel pignoramento arriverà una buona parte, no? Se l'abbiamo pignorata. Quanto tempo ci vorrà per arrivare in fondo? Per il momento non abbiamo, siamo arrivati all'incasso, abbiamo 4 milioni di pignorato. Questo aumenterà la capacità, diciamo, quel 3,5% è ragionevolmente probabile di pensare che cresca, e crescerà nel tempo. Noi quello che manca a questo nuovo procedimento è uno storico prudenziale per poter inserire a bilancio un valore anno per anno. È questo che è il punto. Nessuno vuole contestare, nessuno vuole fare colpi di spugna, dare la colpa a nessun altro, ma si vuole solo appostare prudentemente una cifra che consenta, diciamo, da una parte di dare il senso che, come dicevo, si va a riscuotere fino a che è conveniente economicamente riscuotere, e dall'altra però di non creare, diciamo, un'aspettativa bilancistica particolarmente ottimistica che poi viene tradita dai numeri che ogni anno vengono incassati. Sul tema, e chiudo, se sia più utile procedere con altre modalità, la vendita in blocco, la procedura esattoriale, penso che sia giusto fare queste valutazioni, ma penso che allo stesso modo sia giusto anche dare il tempo a questa nuova procedura di dare i suoi frutti, perché altrimenti rischiamo, come dire, di cambiare continuamente strada e non avere mai un polso della situazione. Quindi non c'è nessuna polemica né nei confronti del parere di Sarteschi né nei confronti dell'atteggiamento del vecchio consiglio di amministrazione, ma c'è bisogno di un tempo che consenta di capire effettivamente qual è il dato che ora mi viene da dire. Mi pare chiaro sia molto inferiore al 36%, però comunque io penso, e lo dico qui, ma non sono io l'amministratore di MT, ma lo dico io, penso anche che non possa essere zero, cioè nel senso che questi crediti un valore lo hanno, non certo zero, non certo al 36%, va trovato, diciamo, quel punto di equilibrio e secondo me l'unico punto di equilibrio va fatto sullo storico. Se poi nei primi anni c'è un po', come dire, di inerzia iniziale, e quindi passando il tempo si aumenta questa percentuale, ben venga, e nei prossimi anni si potrà aumentare, diciamo, questo dato sulla base però di uno storico, non, diciamo, di uno slancio che poi non ha riferimenti nei numeri.
Grazie Vice Sindaco Terrile. Lascio la parola all'Avvocato Ravera, prego.
Dunque vado un po' in ordine sparso perché ho preso appunti e mi scuso se non vado nell'ordine con cui ho ricevuto le domande. Mi sembra una delle prime, mi sembra il consigliere, non mi ricordo il nome, se l'iscrizione a bilancio del credito in questione possa influire sulla vendita. È una questione soggettiva, a mio parere, e qui parlo da direttore amministrativo, non da direttore generale, ma direi proprio di no. Le banche non guardano molto, in maniera molto superficiale, l'iscrizione a bilancio, che è un'iscrizione formale fondamentalmente e soggettiva, perché i criteri di valutazione di una posta, di un asset, quindi di un'attività, è comunque soggettiva. Non dico che non lo guardino, ma le domande stesse, i dati che ci chiedono su i debitori non riguardano l'iscrizione, non riguardano il trattamento a bilancio. Quindi vogliono sapere se sono pensionati, se sono lavoratori, che tipo di lavoro hanno, se a tempo determinato, se a tempo indeterminato. Fanno anche delle domande che cozzano con, lo dico così come aneddoto, cozzano anche un po' con gli obblighi di privacy. Quindi spesso ci fanno delle richieste a cui noi non possiamo rispondere, perché insomma voi capite che quando si entra nell'ambito privato, però volevo dire che addirittura iscrivere un asset ad un valore prudenziale in caso di eventuale vendita, che non viene inficiata dall'iscrizione a bilancio, almeno a mio parere, può dare origine eventualmente a una plusvalenza nel momento in cui viene l'eventuale vendita in blocco di questi crediti possa essere più alta dell'iscrizione a bilancio. Quindi questo. Un'altra cosa, è evidente che qualora, ho sentito così parlare anche di eventuali ulteriori soci che potessero entrare legittimamente nell'azionariato di MT, credo che si riferisca in particolare alla, alla regione, e questo, questo sarebbe ovviamente una cosa positiva perché accelererebbe l'uscita dalla crisi, ma a parte questo, a parte il soggetto, è evidente che anche chi entra e diventa azionista di una società ha interesse che gli asset siano valutati in maniera corretta, perché altrimenti se l'asset fosse l'attività, in questo caso l'attivo di bilancio fosse sovrastimato, e qui c'è un rischio molto evidente di sovrastima se si va su, certi valori, nel bilancio successivo ci sarebbe l'obbligo di svalutarlo. Quindi voglio dire, c'è anche un interesse di trasparenza e di pulizia del bilancio che può interessare tutti, qualsiasi, anche non solo i soci presenti ma anche i soci potenziali. Dunque, poi è stato chiesto, mi sembra, dalla consigliera Bordilli, il discorso del valore giuridico per effettuare il pignoramento delle cosiddette ordinanze ingiunzione vecchia procedura. La risposta è: se si utilizza una procedura di recupero civilistico, la risposta è no, nel senso che non è possibile con la vecchia procedura dare origine poi al pignoramento, all'atto di pignoramento. Se si fa invece una procedura di tipo esattoriale, l'agenzia della riscossione, come ho già detto nel precedente intervento, accetta per fare sostanzialmente la cartella esattoriale, accetta non solo la raccomandata semplice, accetta addirittura il verbale parificato. Così faceva per esempio la società ATP, quella di Carasco, quella che eserciva prima di AMT il trasporto pubblico provinciale. Mandava sostanzialmente all'agenzia delle riscossioni il verbale parificato, dove per parifica si intende l'individuazione ovviamente dei dati anagrafici e della residenza del debitore. Poi sul discorso delle rate, allora le rate sì, abbiamo incassato 900.000 euro su 2 milioni e mezzo di piani rate. Allora è evidente che il piano rate non è un credito privilegiato, cioè il credito per rata è un credito chirografario, per cui abbiamo già delle situazioni in cui dopo il pagamento della prima rata il debitore si defila e non paga le rate successive. Questo ovviamente va verso, da parte nostra, il convincimento di avere di considerare una maggiore prudenza anche su questo tipo di crediti, che ovviamente rispetto a chi non ha neanche accettato il piano rate è superiore come affidabilità, però ne dobbiamo tenere conto. Sul discorso invece del consigliere Maresca, se non sbaglio, Mascia, pardon. Mi scuso con i nomi, il consigliere Mascia. Allora, il discorso sì, il discorso è proprio quello, nell'ambito della valutazione di bilancio, è quello se considerare una perdita su crediti, che è anche deducibile fiscalmente, oppure considerare l'accantonamento a fondo rischi. Allora, la risposta è no, non è stato fatto una perdita su crediti, anche perché per voce dello stesso avvocato Sarteschi, non mi ricordo in quale parere o se informalmente ce l'ha detto, questo tipo di crediti non può essere considerato perso prima dei 5 anni, ma si può andare addirittura a 10 anni. Ora, questo è importante perché dà un ulteriore contributo verso l'utilizzo della prudenza, perché un credito non può essere tenuto a bilancio per 10 anni. È molto meglio allora aspettare e verificare magari con un altro criterio. Detto questo, quindi, e mi riallaccio a quello che ha detto il vice sindaco, il credito iscritto a bilancio è solo quello del bilancio 23, intanto perché il bilancio 24 è in via di approvazione, non c'è ancora. Quindi i famosi 60 e passa non sono crediti a bilancio, sono crediti da riscuotere, come abbiamo già detto, ovviamente con qualsiasi procedura legale, quella civilistica, quella invece esattoriale, vedremo. Può essere anche fatto un misto, cioè voglio dire, si può anche decidere di andare avanti per verificare la storicità degli incassi con il pregresso, perché i 100 milioni, e mi ricollego alla domanda che ha fatto il consigliere qua davanti, i 100 milioni sono fondamentalmente il pregresso, è l'arretrato, quindi non ci siamo fermati con le notifiche, abbiamo semplicemente esaurito con il 2025 i 100 milioni di valore nominale degli arretrati. Che cosa succederà in avanti? Ci saranno i crediti non riscossi, non pagati subito dal sanzionato, sui nuovi verbali, quelli che partono diciamo dall'1/1/26. Ovviamente il processo va avanti, si parlerà di cifre molto minori, perché ricordiamoci che nei 100 milioni di notifiche ci sono crediti non prescritti che vanno anche oltre i 10 anni. Cioè l'azienda ha mantenuto, quindi è un arretrato, i 100 milioni sono un arretrato, non è che tutti gli anni, magari, purtroppo non è così. Quindi la cornice giuridica è quella della legge regionale che stabilisce gli importi per le sanzioni, quindi fondamentalmente i 40 euro, 60 euro, 110, 220 sono stabiliti da una legge regionale, la riscossione o si fa una riscossione di tipo tributario con le cartelle esattoriali o si fa una riscossione di tipo civilistico attraverso quello che stiamo facendo attualmente, quindi attraverso gli atti di pignoramento, fino agli atti di pignoramento di tipo giudiziale. Quanti sono i risultati? I risultati, ripeto, rispetto alla procedura precedente, i risultati in termini di incasso di questi 3 anni sono sostanzialmente analoghi ai precedenti. Questo lo dico purtroppo, cioè finora non abbiamo avuto dei risultati superiori. Per quel che riguarda gli atti di pignoramento giudiziale, hanno un valore nominale di 4 milioni, come è stato mi sembra detto già dal vice sindaco, i risultati sono irrisori. Col pignoramento giudiziale si va fondamentalmente ad aggredire il quinto dello stipendio, ma perché sono irrisori, non perché in sé la procedura sia sbagliata, ma le lungaggini purtroppo relativamente all'intasamento dei tribunali sono conosciute da tutti. È per quello che si potrebbe arrivare addirittura a recuperare un credito a 10 anni. Questo, ripeto, ci fa propendere per un'estrema prudenza nell'iscrizione a bilancio, non nell'aggredire, nell'utilizzare tutte le procedure. Ripeto, si potrebbe anche considerare un metodo misto, voglio dire, si potrebbe fare un cluster di crediti che necessitano una procedura di riscossione come quella attuale, quindi fondamentalmente col codice di procedura civile, e invece di altri tipi con il discorso ricorso alle cartelle esattoriali e quindi all'agenzia della riscossione. Sugli effetti del patrimonio netto ho già parlato all'inizio, quindi è evidente che un accantonamento rischi dal punto di vista dell'effetto sul patrimonio netto a bilancio di una società è equivalente alla perdita su crediti, perché ovviamente è un costo, la perdita su crediti va nei costi del conto economico, l'accantonamento rischi va nei costi del conto economico, quindi l'effetto sul patrimonio netto è lo stesso. È vero che dal punto di vista formale sono cose radicalmente diverse anche, e sottolineo, dal punto di vista del trattamento fiscale. L'organizzazione, sì, a un certo punto qualcuno di voi ha fatto riferimento all'organizzazione, lasciatemi dire, extra riscossione, cioè a come viene organizzata la verifica. La verifica è una cosa ovviamente collegata, la verifica avviene prima, è il punto di partenza del sanzionamento, verifica, sanzionamento, e poi se non viene pagata la sanzione spontaneamente nei termini che abbiamo detto, inizia il procedimento degli impiegati, degli uffici, che sono 2 uffici, uno di 6 persone e uno di 4 persone, più ovviamente il capo, che i capi. 10 impiegati più un quadro, c'è un altro quadro che sta sopra, ovviamente in una situazione gerarchica, un pezzettino del lavoro del responsabile d'area viene dedicato anche a quello.
Dunque, qui stiamo parlando di un'attività correlata ma diversa. L'attività di verifica viene svolta da personale cosiddetto graduato che ha che viene formata, viene fondamentalmente ottiene una, come posso dire, una qualifica, la qualifica di verificatore titolo di viaggio, e questo è regolato sì da accordi sindacali. Da questo punto di vista, anzi, spesso nelle interlocuzioni con le organizzazioni sindacali parliamo della copertura dei turni di verifica, che in questo momento non è completa, perché ci sono degli accordi sindacali che prevedono che ci siano dei verificatori a tempo pieno e dei verificatori, lasciatemi dire, part-time, cioè sono autisti che hanno la qualifica e periodicamente, secondo gli accordi aziendali, vengono adibiti alla mansione di verificatore. Quindi da questo punto di vista sì che c'è un'interlocuzione, anche perché ci sono degli accordi sindacali siglati tra azienda e organizzazioni sindacali. Però il tema della commissione è il tema sulla riscossione, quindi è un tema di tipo amministrativo. Poi certo esiste tutta l'area della verifica titoli di viaggio che ovviamente viene monitorata. Storicamente ci sono periodi in cui viene svolta da più personale. In questo periodo, anche perché questo personale è anche titolare di patente, è un autista fondamentalmente, si predilige la funzione di guida. Ultimamente abbiamo effettuato alcune verifiche intensive nell'ambito della metropolitana che hanno dato certi risultati positivi dal punto di vista della lotta all'evasione. Se non ho dimenticato nulla,
Commissaria Bordilli, se dunque, lo può ripetere al microfono così rimane.
Sì, sì, ma l'ho sentito. Sì, sì. Sì, dunque, è il discorso della valutazione a bilancio. La valutazione a bilancio del credito è di competenza del Consiglio di amministrazione. Per quel che riguarda il credito iscritto a bilancio, è quello del 23. Il fondo rischi del 23 era pari al 62%, quindi c'era un 37-38% di valore netto. Lo ritiene anche dal punto di vista della direzione amministrativa, riteniamo che questo fondo rischi sia troppo basso, per cui per quel che nell'ambito del bilancio 2024 sarà alzato. Il mandato di pagamento o atto di pignoramento deve passare comunque al vaglio del giudice, deve passare al vaglio del giudice e deve essere aggredibile, quindi è sempre nell'ambito della valutazione dell'attività, in questo caso del credito, dell'asset del credito sulla solvibilità del debitore. Quindi non è che non è stato valutato, esiste l'atto di pignoramento e si va avanti con l'atto di pignoramento. Sull'iscrizione a bilancio è un discorso diverso. Si predilige questo Consiglio di amministrazione, adesso non vorrei parlare per conto del Consiglio di amministrazione, ma diciamo parlo come tecnico della direzione amministrativa, si predilige un approccio più prudente rispetto a quello che è stato utilizzato nel bilancio 2023.
Grazie dottor Ravera, lascio la parola alla commissaria Bordilli, prego.
Sì, io chiedevo come mai non erano stati messi nei dati che sono stati prodotti ai consiglieri, era questa soprattutto la domanda che ho fatto, come anche avevo chiesto la percentuale sulla solvibilità, perché stiamo parlando tanto dell'incasso, però poi il tema vero anche sui crediti è quanta percentuale risulta solvibile. Ora, i miei studi legati con economia sono oramai di tanto tempo fa, quindi magari posso anche dimenticare qualcosa, però avevo fatto tutta una serie di domande sul tema legato sulla solvibilità e quindi sulla percentuale dei debiti solvibili. E mi permetto di dissentire, però magari qua poi ripeto avremo modo di confrontarci sul fatto del famoso atto della raccomandata semplice, perché c'è l'Agenzia delle Entrate, comunque non valuta, se non ricordo male, i vizi di forma, quindi Per me questo resta un vizio di forma, dal mio punto di vista, che ripeto, sono una semplice consigliera, non voglio, però credo, e su questo penso che non ci possano essere visioni differenti, che proprio con l'atto, diciamo, con l'atto bianco, no? Con la raccomandata bianca, sicuramente non si genera gli interessi del 20% annui. Questo direi, spero che almeno su questo concordiamo, e questo sicuramente è comunque un tema, perché è, secondo me, un dato e un ammanco che comunque nelle casse anche sicuramente può fare cioè l'incidenza. Attendo quindi di avere risposte su queste due cose che ho chiesto. Grazie.
Ringrazio il commissario Bordilli. Prego, commissario Pellerano.
Sì, anch'io rapidamente alcuni spunti e anche una riflessione. Non iscrivendo a bilancio questi crediti, al netto dell'aspetto 2023 e di quella correttezza della valutazione del 37% di quell'anno, però ipotizziamo di non iscriverli, a questo punto si verificherebbe una potenziale sopravvenienza positiva nei bilanci di AMT. Comunque questo, diciamo, è un dato importante, che sarebbe, e questo lo dico più politicamente, il frutto di un'azione di recupero dell'evasione di cui bisogna prendersi merito, perché comunque dal 2022, se parliamo di crediti che sono di 10 anni fa, vuol dire che per 10 anni non si era fatto nulla per andare a recuperare dell'evasione con delle prescrizioni interrotte. Quindi è stata una scelta politica sbagliata, che paradossalmente oggi viene descritta come un errore del centrodestra, per cui bisogna anche un po' forse recuperare una narrazione di questa vicenda un pochino più centrata. E questa è un recupero di ricchezza per l'ente, diciamo per la società, ovviamente con quel tema della valutazione più corretta. Nella valutazione più corretta io però diventa molto importante il tema delle rate, cioè questi recuperi di rate quanti anni durano in media? Perché io guardo la proiezione, vedo che il recupero nella tabellina, l'unica tabellina che ci è stata fornita, dice 3,5 come media, però dice che nel 2025 il recupero è il 2%, nel 2024 tornando indietro diventa il 3,2, nel 2023 diventa il 4,6. Ma questo vuol dire che ci sono dei pagamenti rateali? E che quindi più vai avanti, più il credito per cui hai iniziato un'esecuzione ti rende. Allora una proiezione siamo in grado di farla in qualche modo? Perché se atteniamo il criterio totalmente prudenziale, che non mettiamo niente, francamente mi sembra non corretto. Possiamo non metterci 37, ma metterci 0 diventa francamente negare che abbiamo un potenziale di ricchezza frutto di una scelta politica di recupero dell'evasione, e che noi no, diciamo che vale 0. Questo è francamente disonesto dal punto di vista politico. E quello che io ritengo di stigmatizzare in questa sede è che noi parliamo di un tema di cui noi come consiglieri di comunali abbiamo un'esperienza e la conosciamo con una storia anche di quest'ente, chi più chi meno. Anche sul tema dell'evasione, ne parliamo con un direttore della società che viene a parlarci e lo ringraziamo per la puntualità, per quei dati che non abbiamo ricevuto prima di oggi, e secondo me è stato un peccato, perché tutta questa discussione penso sia utile per la nostra città e noi tutti abbiamo delle capacità di contribuire, da sinistra non si dice niente, noi lo facciamo volentieri, di dare un contributo per il futuro di questa città e di questo tema. Ma deve esserci il consiglio d'amministrazione di questa società, perché questo tema è stato strumentalizzato politicamente, svalutando un credito, quando non avevano gli strumenti per dire esattamente come stavano le cose. E quindi il presidente o chiunque del consiglio d'amministrazione di AMT doveva partecipare a questa riunione, perché noi ne sappiamo più di lui della storia di questa società. E quindi, per rispetto nostro e il rispetto di questo ente, doveva esserci il consiglio di amministrazione, perché se poi lui va a dire che svaluta al 100%, non ha gli strumenti tecnici di storia di questa società, di conoscenza del percorso politico e amministrativo che ha portato a fare delle decisioni che ora noi abbiamo molto più presente di lui. Ed è questo il tema politico, che a questa commissione non sia venuta una persona che è arrivata 4 mesi fa, è salito in sella con una storia comunque politica tutta sua e dei risultati economici tutti suoi, che li lasciamo a lui, e viene qua e non presenzia poi in un tema in cui si parla del recupero dell'evasione e di come valutarlo anche nel bilancio di una società, che è un tema estremamente delicato in questo momento,
è un errore, politicamente è gravissimo e noi stigmatizziamo il comportamento di questo tipo e penso che dovremmo farlo noi assieme ai consiglieri di maggioranza, perché l'inutilità del lavoro che noi stiamo facendo qua, perché è un lavoro per me, magari poi lui ci leggerà tutto il verbale, compreso il mio intervento, ne sarei molto contento, e forse farà delle considerazioni diverse rispetto a quelle semplicistiche e propagandistiche che sono state fatte negli ultimi mesi. Noi ci prendiamo la responsabilità di aver fatto dei ragionamenti di contenuto, mi sembra che qui abbiamo tutti gli elementi per dire che un potenziale di ricchezza su quei 100 milioni rispetto ai quali il Comune di Genova, si capisce, ha già fatto l'investimento di mandare la posta, di fare l'ingiunzione, quindi i costi li abbiamo sopportati, ora arriveranno solamente gli incassi di questa cosa, poi potranno essere più o meno significativi. Quello sarà un tema, valutarlo correttamente, ma dire che non ci sarà recupero è falso, perché questa tabellina qua, per quanto sintetica, inopportuna, non sufficiente rispetto al nostro lavoro, ci dice che del recupero avviene e che avverrà progressivamente di più, perché alcuni costi li abbiamo già sopportati e quindi la percentuale di recupero non potrà che, il recupero netto intendo, non potrà che essere superiore. Poi io dico, in ottica anche di efficienza della nostra società, AMT, se noi abbiamo un ufficio che si è occupato per un periodo di questo tema con grande investimento, mi domando se quella struttura deve rimanere la stessa anche quando poi le ingiunzioni saranno andate tutte, perché poi questo lavoro si riassorbirà a un certo punto, quello di recupero dei 100 milioni di evasione passata. E a quel punto bisogna ragionare anche di avere una struttura efficiente di costo interno, perché sennò tu il costo che hai fatto di investimento, se te lo perpetui nel tempo, ti metti un costo fisso. Comunque ringrazio ancora per la sua assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e penso che abbia perso un'ottima occasione per dimostrare di svolgere il suo ruolo a pieno nel rispetto dei cittadini che noi rappresentiamo e che lui deve servire.
Grazie. Grazie Commissario Pellerano. Prego la parola Consigliere Gandolfo. Per favore silenzio in aula, grazie.
Grazie.
Per favore,
già
silenzio.
Ho due minuti, voglio fare tre domande, nessuna polemica. Tanto quello che ha detto già, prego, il consigliere Pellerano è chiaro, se vi è dato fastidio mi dispiace, però tante volte ascoltare anche l'aula a prescindere fa piacere. Io vorrei fare, è sempre qua, ero un consigliere come tutti, ho sempre posto. Ora, ripeto, c'ho un minuto e 24, 23, 22, mi fate fare tre domande, grazie. Chiedo lei, Presidente,
favore,
la cortesia, se mi può ridare anche mezzo minuto.
L'ho già detto prima, le lascio 20 secondi.
Allora, io sono sempre stato un consigliere, lo sapete, ho sempre fatto domande, anche tante volte ho criticato, avvenente lo sa quante volte lo criticavo per la spazzatura, e qui tanto andiamo avanti, perché la spazzatura in città c'è sempre. Comunque, due o tre domande che vorrei porre. Molto semplicemente, che non mi sono arrivate diciamo delucidazioni al riguardo, ma anche sotto alcune che forse non sono state nemmeno chieste, quindi glielo chiedo con la cortesia di potermi dare delle risposte. Una è per quanto riguarda il numero sulla riscossione spontanea delle sanzioni, se abbiamo un dato al riguardo, quindi sulla riscossione spontanea delle sanzioni, faccio schematico perché almeno così che me li sono segnati e spero di avere delle risposte. Poi seconda cosa sul totale delle sanzioni emesse, che non ho nessun dato al riguardo, motivo per cui una tabella avrebbe fatto comodo, a prescindere di quella di ottobre, vice sindaco, e come avrei voluto Berruti qui anch'io, l'ho già ripetuto più volte. Terza e ultima domanda, così cerco di rimanere anche nei tempi, è una cosa che noi abbiamo letto sui giornali, comunque i sindacati hanno sempre un po' rilevato la carenza di organico anche per quanto riguarda i verificatori. Io, se ho capito bene, se ne ha parlato prima, però non mi era chiaro questo, e quindi vorrei sapere se è effettivamente così e soprattutto di quanto. Grazie.
Grazie commissario Gandolfo, soprattutto per la pazienza. Lascio la parola al commissario Bevilacqua, scusate.
Grazie Presidente. Intanto vice sindaco sul piano di risanamento non ha detto nulla. L'ho chiesto se poi sarà a disposizione dei consiglieri, se intende coinvolgere il consiglio comunale, non ha risposto a questo. Poi invece, dottor Rovera, l'oggetto della commissione di oggi è sanzioni AMT a seguito di quanto emerso nella commissione del 15 di ottobre 2025. non è solo ed esclusivamente riscossione. Quindi se io le faccio una domanda rispetto all'ufficio che si occupa delle sanzioni piuttosto dei verificatori dei titoli di viaggio, è una domanda pertinente, perché comunque sono uomini che, e donne che fanno un lavoro che, l'ha detto anche lei, sono comunque persone che effettuano questo lavoro, sono formate, e vorrei un attimo capire, entrando nel merito, visto che sono quelle persone che si interfacciano con chi fruisce del trasporto pubblico locale e verificano se hanno il titolo di viaggio per poter viaggiare e usufruire del trasporto pubblico locale, è una domanda pertinente. Quindi io su questo mi rifaccio a quello che ha anche chiesto adesso il collega. Le chiedo quante persone sono verificatori dei titoli di viaggio, quante persone sono a tempo pieno, quante persone sono part-time, perché se io vado a prendere sempre l'oggetto che mi dice, che dice quanto è emersa la commissione del 15 ottobre 2025, noi abbiamo successivamente a quella commissione una scelta di reintroduzione della tariffa. Quindi il ruolo del verificatore dei titoli di viaggio è sicuramente un qualcosa che può aiutare e aiuta la discussione. Pertanto io le chiedo di poter dare delle informazioni maggiori rispetto ai verificatori, rispetto a come l'azienda, come AMT, nella reintroduzione della tariffa ha fornito gli strumenti idonei ai verificatori di titoli di viaggio per poter fare il proprio lavoro, prima di tutto in sicurezza. Sicurezza, dottora Vero, perché poi alla fine, quando lo ridico senza problemi, la necessità del confronto con le sigle sindacali viene anche da questo, perché comunque noi parliamo di un qualcosa, di una realtà come AMT, che è composta da lavoratori cui la politica deve garantire la sicurezza e la serenità del proprio posto di lavoro e per poter lavorare al meglio. Quindi su questo le chiedo di poter dare qualche informazione, e visto che ha anche citato l'esempio della metropolitana, se vuole approfondire semmai queste notizie ottime, comunque come l'ha definita lei, che si sono susseguite rispetto alla questione degli accessi metropolitana, dei viaggi metropolitana, e le chiedo anche se sarà magari, visto che si tratta delle tariffe di AMT e delle verifiche di AMT, se l'azienda ha pensato per gli accessi metropolitana anche il poter far funzionare i tornelli che ci sono in metropolitana, quindi anche su questo avere un quadro su quello che vuol fare l'azienda sul trasporto, in questo caso della metropolitana. Grazie.
Grazie commissario Bevilacqua, lascio la parola al vice sindaco Terrile, prego.
Sì, ma guardate che non c'è nessuna volontà di sottostimare questi dati. Se noi sommiamo parlo dei dati del 23-24, perché sul 25 è appena partita la lunga procedura, quindi a fronte di 86 milioni di valore di ingiunzioni è stato incassato 2 milioni e 7. Dico incassato coattivamente, perché poi invece il pagamento spontaneo è un'altra questione, non facciamo confusione, cioè chi viene trovato sull'autobus e paga i 42 euro non diventa un credito da sanzioni, è un ricavo, ok? Tant'è vero che, non so se nei prospetti che mensilmente fa MT, nei ricavi da traffico ci sono i biglietti, gli abbonamenti e le sanzioni pagate spontaneamente perché sono un ricavo da traffico. No? Invece qua stiamo parlando della patologia, quelli che ricevono la multa e non la pagano. Allora, quindi 2 milioni e 7 incassati su 86 milioni, il rateizzato non incassato, quindi il promesso rateizzato non ancora incassato, vale per il 2023-2024 1 milione e 6. Totale sul 23-24 4 milioni e 3 contro un monte di 86 milioni, siamo a meno del 5%. Allora, che questo sia un dato, che AMT abbia bisogno sia ben contenta di incassare 4 milioni e 3 da queste sanzioni, non c'è dubbio, sono soldi che servono a AMT. Però guardate,
in 6 mesi il Comune di Genova ha messo 22 milioni a favore di Amitia, cioè nel senso non stiamo parlando di ordini di grandezza, cioè, se pensiamo che dalla riscossione delle sanzioni noi risolviamo il problema di AMT vuol dire che non abbiamo capito la gravità del problema di AMT. Ecco, quindi il problema delle sanzioni, e anzi diciamocela tutta, noi siamo qui a parlare di sanzioni perché c'era chi voleva risolvere, voleva nascondere i problemi di AMT mettendo a bilancio delle sanzioni, perché guardate. Allora, no, ma diciamoci la verità, 23 milioni del 23, allora per favore scusate ma la verità fa male, ma i numeri sono guardate, sono inoppugnabili, nel 2023 23 milioni di sanzioni, nel 2024 62 milioni di sanzioni, la somma fa 86, al valore netto 32, allora se va tutto bene ne incassiamo 4 contro 32, è questo, allora scusate, il punto di discrepanza è questo, cioè nel senso che non c'è nessuno che non vuole incassare le sanzioni, ma c'è qualcuno oggi che non vuole utilizzare i crediti e sanzioni per nascondere una difficoltà operativa che c'era e che purtroppo interpella delle responsabilità per prima del governo nazionale, che ancora quest'anno nel 2026 rischia di tagliare il fondo unico trasporti, e quindi è inutile che andiamo a bussare alla porta del comune, della regione, perché se da quel rivolo grosso che si chiama fondo unico trasporti, che va a finire in tutte le regioni d'Italia ovviamente, e diminuisce il fondo, i problemi saranno su tutte le aziende di trasporto, compreso quelle di AMT. Il Comune di Genova si farà carico ancora una volta di compartecipare al contratto di servizio, si farà carico anche di aumentare il corrispettivo di quel contratto di servizio, però il tema fondamentale è che qui c'è una discrepanza importante tra quello che si attendeva di incassare 37,5% a quello che ragionevolmente si può incassare. Aggiungo che se noi in uno slancio di grande ottimismo sugli anni 2023, sulle sanzioni diciamo oggetto di ingiunzione per gli anni 2023 e 2024, sommiamo anche tutto quello che è stato pignorato dal Tribunale, quello che credo che la consigliera Bordilli chiama mandati di pagamento, in realtà non ci sono mandati di pagamento, ci sono dei verbali di pignoramento, quindi delle somme bloccate, okay, che sono lì. Se noi sommiamo pure quelle, e ovviamente diciamo è rischioso sommarle come se fossero già incassate, perché primo non sono incassate, secondo c'è una procedura che però diciamo che sono più sicure che se non fossero pignorate, intendiamoci. Noi arriviamo diciamo a su 86 milioni a 8,3, quindi siamo al 9,5%. Poi facciamo la commissione proprio per dare informazioni, no? Cioè, a questo punto vi dico, siamo certamente sopra lo zero, ma siamo molto lontani da quel 37,5%, da quel 37,5% a cui si tendeva. Allora è questo il punto. Allora perché si è inserito il 37,5%? Allora io la risposta ce l'ho chiara. La risposta è chiara, la valutazione ottimistica di quelle sanzioni serviva a chiudere in bilancio, i bilanci in pareggio, quando in pareggio non erano già nel 2023, e questo è il dramma di AMT, cioè si è usato una soluzione tra l'altro che si può usare una volta sola, perché come ha spiegato il dottor Ravera non sono sanzioni che ogni anno vengono accumulate, è uno stock di sanzioni trovate lì. Aggiungo, no ma guardate anche questo, aggiungo, abbiamo verificato presso l'associazione delle aziende di trasporto, si chiama Astra, non c'è nessuna azienda di trasporto che metta a bilancio i crediti da sanzione, ma ci sarà un motivo se non c'è nessuna azienda di trasporto in Italia che metta a bilancio i crediti da sanzione, e perché non lo fa? Perché è imprudente, allora aggiungo, perché AMT l'ha fatto? Non perché ha trovato le sanzioni e ha detto adesso cambiamo tutto, ma perché nel 2023 aveva bisogno di nascondere un bilancio che era già in perdita, e l'ha fatto con quelle due modalità che voi conoscete benissimo, che erano il credito di sanzioni e il credito MASE, che è arrivato nell'agosto 25 e noi ci abbiamo chiuso il bilancio 2023, quindi ora qui non parliamo di trasparenza, qui stiamo cercando di addrizzare una situazione drammatica, e la cerchiamo di addrizzare senza diciamo fare polemica, ma dicendo che queste sanzioni valgono zero, da me non avrete mai polemica, zero sanzioni, non valgono zero, valgono qualcosa, ma non valgono il 37%, e io credo, guardate, che dovreste essere persino per i primi chi era maggioranza nello scorso ciclo, dovrebbe avere un atteggiamento,
chi era a maggioranza nello scorso ciclo dovrebbe essere il primo a lamentarsi di chi l'ha ingannato, perché quel bilancio del 2023 porta dei numeri che oggi impongono delle svalutazioni importanti, che saranno, diciamo, sostenute da denaro pubblico, che siano del comune, che siano della regione, che siano della città, della metropolitana o degli altri comuni. Sono denari pubblici che servono a ripianare quella perdita, e quindi da questo punto di vista credo che ci debba essere molta attenzione tutte le volte che si utilizza denaro pubblico. Però noi oggi qui siamo a dire che, andando avanti con il recupero delle sanzioni, ci sarà un lento ma progressivo e probabilmente in aumento entrata da crediti delle sanzioni, che certamente darà una mano, ma i valori in gioco sono lontanissimi rispetto ai bisogni di AMT, perché il Comune di Genova sarà costretto nei prossimi anni a allocare una quota importante di risorse, ma non per il 2026, per il 2026, per il 2027, per il 2028 e avanti così, perché se noi parliamo di un piano, e qui arrivo e chiudo, il piano di risanamento, come sapete, oggi in questi giorni ci sono in corso delle ancora interlocuzioni con Città Metropolitana, che poi è il titolare del contratto di servizio, per arrivare a capire fino a quanto si può sovracompensare il contratto di servizio, perché quello è il punto. Cioè MT in questi anni ha lavorato sotto costo, e quindi va quel contratto di servizio, che è del 2019, i due urbano e straurbano del 2019-2020, hanno un corrispettivo che è troppo basso rispetto al costo che effettivamente sostiene MT. Va sovracompensato, bisogna fare un lavoro, e lo sta facendo, lo sta finendo Città Metropolitana. Vanno poi trovate le risorse, perché se Città Metropolitana mi dice che servono 24 milioni in più, qualcuno ce li deve mettere questi 24 milioni. Questo qualcuno chi sono? Sono i soci pubblici, quindi il Comune di Genova e gli altri comuni piccoli, e Regione, che utilizza in parte il fondo del Fondo Unico Trasporti, il Fondo Nazionale Trasporti, e possiamo immaginare che possa utilizzare anche altri fondi. Si deve arrivare a quello. Quando avremo tutti questi numeri, ovviamente questo piano sarà esaminato e dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. Quindi ci saranno le commissioni con tutti, ovviamente rappresentanti sindacali, io penso anche gli utenti, ha ragione la consigliera Bordilli, quindi gli utenti del servizio pubblico, le associazioni che rappresentano gli utenti, ovviamente tutto il management e il Consiglio d'amministrazione di AMT sarà udito, e a quel punto poi arriveremo in Consiglio Comunale ad approvare quella relazione, che è fondamentale per dare la possibilità poi di assumere nuovo organico, perché anche qua ci lamentiamo, ed è giusto, ci sono meno verificatori di quelli che servono, ma AMT non ha una relazione previsionale approvata dal 2024, cioè l'ultima del 2024, a marzo 25 è stata rimandata indietro dagli uffici del comune. Quindi noi prima riusciamo ad avere una relazione previsionale, quindi sulla base del piano di risanamento approvato dal Consiglio Comunale, prima possiamo rimettere nella normalità o nella quasi normalità AMT. E quindi da questo punto di vista il Consiglio Comunale non solo sarà informato, ma sarà un protagonista, perché dovrà approvare un documento a cui potrà fare anche emendamenti, ordini del giorno, eccetera.
Commissario Bordilli, prego.
D'ordine, okay. La solvibilità non mi è stata data risposta.
Sero Gandolfo.
Breve, una domanda che non ho avuto risposta. Da quando c'è stato il nuovo piano tariffario con l'aumento, diciamo, delle tariffe, tutto quanto targato Sali Sterrile, sono aumentate le multe? Su questo non ho avuto risposta. Grazie.
Commissario Picciocchi.
Sì, anch'io non ho avuto risposta. La mia domanda è tanto più attuale alla luce di quello che ho sentito dal vice sindaco, che inviterei alla moderazione, perché penso che qui nessuno abbia nascosto nulla. D'accordo? Si è agito sulla base di principi contabili. Dalla commissione di oggi è emerso che c'è un elevato tasso di discrezionalità su questa posta, però a questo punto la domanda è questa. Io prima nel mio intervento parlavo di questa distonia tra le valutazioni di questo Consiglio e le valutazioni del precedente Consiglio, ma siccome le valutazioni del precedente Consiglio sono state ratificate da un collegio sindacale, da una società di revisione, oltre che da un parere legale più volte menzionato, e quelle valutazioni sono confluite in un bilancio chiuso ed approvato in equilibrio, allora io a questo punto come dire, vorrei che il vice sindaco uscisse dall'ambiguità e ci dicesse molto chiaramente se ritiene che quel bilancio è falso e se ne assume tutte le responsabilità anche nei confronti dei soggetti terzi, esterni, imparziali che quel bilancio hanno ratificato, oppure se, come dire, siamo in un ambito dove sussistono criteri di discrezionalità. Questa è una questione fondamentale, perché qui noi dobbiamo, e concludo, distinguere quella che è una narrazione che chiaramente è funzionale, un certo tipo di messaggio che avete dato in questi mesi, che ha creato un gravissimo danno all'azienda, da quella che invece è una verità tecnica e sono elementi tecnici. Dobbiamo uscire da questa ambiguità se vogliamo costruire sull'azienda, perché sennò non aiutiamo nessuno. Grazie.
Commissario Mascia, prego.
Grazie Presidente, mi scusi, io però non ho capito una cosa. Ora, mi sembra che la toppa però sia peggiore del buco nel caso specifico, perché se prendiamo per buono il fatto che ci sia, che non credo sia possibile condividerlo, ci sia stato qualcuno che volesse nascondere qualcosa e lo ha fatto con la sovrastima dei crediti non riscossi. A questo punto la soluzione è non mettere più in bilancio i crediti non riscossi, quindi non stimarli neanche e fare come tutte le altre società di trasporto d'Italia che non li mettono neanche in bilancio. Io credo che questo non contribuisca ad una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria di una società, perché a quanto mi consta i crediti, comunque sia svalutati o non svalutati, vanno iscritti a bilancio. Nel caso in cui, ripeto, siano configurate come perdite, vanno stralciati, ma c'è un obbligo, lo dico anche a pro di chi, perché chi di falso in bilancio ferisce, di falso in bilancio rischia di perire, perché la falsa rappresentazione riguarda anche l'omissione della iscrizione di crediti che non sono stati riscossi, che si sa però che ci sono e si sa peraltro che non è certa l'inesigibilità e il fatto che non verranno mai riscossi. Quindi io credo che questo ragionamento sia piuttosto periglioso anche solo nel farlo, quindi richiamo una particolare prudenza anche nella rappresentazione, perché credo che questi crediti in realtà dovrebbero essere comunque rappresentati, svalutati quanto si vuole come perdite, quindi stralciati, ma in quanto esistenti devono comunque trovare uno sbocco nel bilancio. Grazie. Presidente.
C'è sindaco Torrire? Vuole concludere?
La consigliera Bordilli parlava di solvibilità. No, guardi, il procedimento che viene seguito da MT è distinguere quelli che hanno beni aggredibili da quelli che non hanno beni aggredibili. Poi sulla solvibilità si dimostra ex post, cioè nel senso che non so a che cosa fa riferimento, cioè viene scartata la percentuale su che cosa? No, però allora i numeri di cui che sono contenuti nella cartellina e i numeri che ho dato oggi e si riferiscono solo alla... No, lo dico perché sennò non ci capiamo. I numeri di cui abbiamo parlato parlano delle sanzioni che sono successive all'attività di verifica. Quindi sono quelle per cui si presuppone che ci possa essere una, chiamiamola solvibilità, però diciamo una aggredibilità di un bene. Mi sta chiedendo quanto è il numero totale delle sanzioni rispetto a quelle che sono... Questo non so se abbiamo dei dati a disposizione.
Prego, dottor Ravero.
Tanto ho segnato alcune altre domande, quindi il concetto di solvibilità che qui va definito, perché se non ci si capisce sul concetto di solvibilità, è evidente che se andiamo a provare ad aggredire un credito, riteniamo che sia solvibile il debitore, quindi teoricamente da questo punto di vista la solvibilità è 100%, riteniamo che sia il 100%, ma
come ha detto il vice sindaco, si vede poi ex post se è vero. Quindi se no non iniziamo neanche la procedura di riscossione se riteniamo che... No, perseguiamo Aiei e Brazov, lo perseguiamo, consigliera Venente. Quello che non possiamo perseguire e quindi annulliamo in autotutela è quello che non riusciamo a trovarne la residenza, per esempio. In questo caso sarebbe assolutamente antieconomico perseguirlo. Quindi Aiei e Brazov, che abita in via dove, con un codice fiscale, viene perseguito, e da questo punto di vista la solvibilità teorica è totale. Questo però è teoria, purtroppo. Poi c'erano altre domande. Allora, i turni scoperti sulla verifica. Allora, intanto volevo ricollegarmi a quello che ha detto il consigliere. Se è trapelato da parte mia un intento polemico, mi scuso. Io volevo semplicemente ricollegarmi al fatto che la partita, cioè tutta l'attività dei VTV, è un'attività regolata da accordi sindacali, perché si è parlato all'inizio del perché non sono stati auditi i sindacati, così. No, volevo invece dare delle informazioni da questo punto di vista, punto e basta. Cioè tutta l'attività dei VTV è spesso, ma anche l'attività degli impiegati, per altro, ma in particolare per l'attività dei VTV, proprio perché ci sono degli aspetti anche di sicurezza, perché sul territorio sappiamo... Quindi io volevo semplicemente dare delle informazioni. Quando ho detto è un argomento diverso, perché effettivamente è un argomento diverso, che poi sia plausibile parlarne in questa sede, benissimo, parliamo di tutto. Volevo semplicemente dare delle informazioni per dirvi, guardate, che la parte sindacale sulle attività, le interlocuzioni con le organizzazioni sindacali sull'attività dei VTV è molto presente da parte dell'azienda. Tutto qua. Riscossione spontanea. La riscossione spontanea non è una riscossione vera e propria, non è riscuotere un credito, perché non si crea neanche il credito, chi paga non esiste neanche il credito. Vale circa 2 milioni all'anno e finisce ovviamente tra i ricavi a conto economico. Sull'incassato che voi vedete nei bilanci precedenti al 23, vedete una cifra che varia tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni. Diciamo che il 60-70% è proprio l'incasso spontaneo di chi paga in vettura 40 euro o paga nei giorni subito successivi. I verbali emessi sono dipende appunto dalla forza che si mette in campo. I verificatori mediamente programmati dovrebbero essere circa 60 sul territorio. Attualmente sono intorno ai 50, quindi abbiamo effettivamente delle scoperture che discutiamo a volte anche animatamente con le organizzazioni sindacali, però la situazione dell'azienda è questa. Come ho già detto, prediligiamo in questo momento l'attività di guida, fermo restando che abbiamo appunto dei verificatori fissi che hanno certe qualifiche e devono avere anche certe caratteristiche, lasciatemi dire, comportamentali, quindi viene fatta appunto una selezione, non mandiamo allo sbaraglio nessuno. Le due verifiche intensive della metropolitana, vi do qualche notizia, hanno dato dei risultati diciamo ottimali dal punto di vista dei controlli. È stata rilevata un'evasione intorno al 15%, questo per informazione. La tornellatura potrebbe essere sicuramente un deterrente. Ovviamente stiamo valutando con gli uffici della direzione mobilità la possibilità eventualmente di introdurle. Ci sono da fare un progetto sostanzialmente, perché non tutte le stazioni della metropolitana sono uguali. Alcune stazioni permettono di mettere una tornellatura sia all'entrata che all'uscita, altre per motivi di sicurezza no, perché in caso di afflusso di tanta gente bisogna tener conto anche di questi aspetti. E quindi si sta valutando sempre in un'ottica di analisi costi-benefici dell'investimento la possibilità di introdurre, come era già stato fatto in passato parecchi anni fa, la possibilità di introdurre i tornelli o in tutte le stazioni o in parte, e verificare se questo è possibile sia in entrata, come dovrebbe essere, sia anche in uscita.
Sul valore giuridico della raccomandata bianca, sì, è vero, la raccomandata bianca, come ho già detto, dal punto di vista del codice di procedura civile non ha la stessa forza della raccomandata della cartolina verde e quindi anche per quanto riguarda la maturazione degli interessi. La raccomandata bianca ha un valore nell'ambito di una procedura di diverso tipo. Ricordo che comunque anche la procedura esattoriale determina la maturazione di interessi a carico del debitore. Prego. Non vorrei dire, potrei ricordare male, io mi ricordo 60 rate mensile, però sono stabilite dalla legge, sono 5 anni, sì, però la prenda col beneficio di inventario perché è prevista dalla legge regionale, mi sembra di ricordare 5 anni, 60 rate mensile, però guardi, la prenda un attimo così, potrei dire una cosa inesatta.
Bene, grazie. Prego, commissario Pellerano.
Mi ha fatto molto piacere ascoltare dei dati dal vice sindaco su il recupero, su alcuni dati, i pignoramenti. Visto che noi fino ad oggi abbiamo solamente questa tabellina del 15 ottobre, che peraltro è fatta non dal comune, ma da un consulente probabilmente, chiederei però oggi che nella cartellina atti di questa commissione vengano inseriti quei dati che oggi ci sono stati illustrati, e penso sia un peccato riceverli dopo la commissione piuttosto che prima. Grazie.
Commissaria Bordilli, sull'ordine dei lavori?
No, sui miei minuti ancora. Allora, innanzitutto
è finito. Chiedo scusa.
No, è finito. Innanzitutto ringrazio e prendo atto quindi che, come dire, anche sul tema legato con gli interessi e con la possibilità per il comune di poterli riscuotere, questa innovazione, questa diciamo modifica che avevamo fatto tra il 2022 e il 2023 è una modifica che è stata essenziale per portare un aumento dei diciamo crediti che il comune giustamente e doverosamente ha verso chi non paga. Quindi questo è una differenza bella importante cioè rispetto alla famosa diciamo all'atto bianco che ci dicevo prima e con cui ho cominciato il diciamo l'inizio proprio della cioè, commissione, quando ho detto che nel passato non vi era un lavoro così consistente e così importante focalizzato sulla riscossione. Questo anche ne è un dato di fatto. Io, come dire, per solvibile, che non mi, ovviamente il concetto della solvibilità quando si ha un credito è se una persona lavora, se ha un reddito in grado di poter essere diciamo solvibile. Prendo atto che diciamo per voi oggi a questo punto i 100 milioni tutti sono solvibili, e allora questo contrasta ancora di più con quello che il presidente Berruti ha detto qui e su cui sempre ho cominciato questa commissione, perché è stato proprio lui che ci ha dato un po' l'input per cioè, dire ma cioè, parliamo un attimo solo di questo tema che viene descritto, anzi è stato detto dal vice sindaco in maniera anche secondo me un po' come dire poco cauta, ecco, ha detto delle parole forti. Allora queste parole forti io credo che oggi abbiano dimostrato quanto forse era meglio non dirle e forse presentarsi qua nella commissione per poterne discutere insieme.
Prego, commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente. Intanto ringrazio il dottor Avera per le informazioni che ha dato rispetto ai verificatori, perché io invece ritengo che siano parte integrante anche di una discussione come quella di oggi. Le chiedo soltanto un ultimo dato. Lei ha detto che dovrebbero essere 60 i verificatori, adesso ce ne sono 50. Prima aveva fatto però una distinzione tra quelli che sono full time e quelli che sono part time. Un conto sono diciamo, le teste, un conto sono le ore di lavoro. Pertanto le volevo chiedere di questi 50 quanti sono full time, se a questo dato quanti sono full time e quanti part time.
Prego, dottor Rivera.
Darei un 70-30, devo andare a verificare, onestamente adesso. Però devo controllare perché rischio di dirle delle inesattezze. Così a memoria non ricordo.
Grazie direttore. Bene, se non ci sono altri interventi da parte dei commissari, ringrazio tutti i presenti, gli uffici. Esatto. Grazie, dichiaro chiusa la commissione. Buona giornata.